La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti. Autore Bruno Vasari. Alessandria, Casa Edizioni dell'Orso, anno 1995. Codice ISBN 88-7694-2009. Lettore Romano De Colle. Il mio numero di telefono è il 338-762-1969. Dal post scriptum di Bruno Vasari. Ho pubblicato questo mio intervento allo scopo di richiamare nuovamente l'attenzione sulla resistenza degli italiani deportati nei lager nazisti, con la speranza che qualcun altro si accosti a questo tema di così grande rilievo morale e storico e faccia avanzare la ricerca. File 1, pagina 5, prefazione di Arrigo Boldrini. Caro Vasari, ritengo molto opportuna e tempestiva la sua decisione di ristampare in un libro a parte la relazione da lei tenuta a Cesena sulla resistenza dei deportati politici italiani nei campi di annientamento nazisti nel quadro del convegno internazionale Lotta armata e resistenza delle forze armate italiane all'estero 27 settembre 3 ottobre 1987, estraendolo dagli atti di detto convegno. Ero presente a Cesena, dove ho avuto l'occasione di esprimerle il mio apprezzamento, che le rinnovo, per il contenuto e lo spirito che anima la sua relazione. Il tema della resistenza nei lager, e in particolare quella italiana, è pochissimo conosciuto e deve essere divulgato soprattutto tra gli insegnanti e gli studenti per una presenza viva della memoria storica. Nei tre lager da lei considerati, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, ove la sopravvivenza media era di pochi mesi, desta giustificata reazione e meraviglia la fioritura di una resistenza interna in condizioni estreme di vita e di morte, con un debole e talvolta forte contropotere alle SS. Lei spiega come i movimenti di resistenza potessero coagularsi prevalentemente tra i deportati con maggiore anzianità di prigionia, più o meno miracolosamente sopravvissuti. I tedeschi oppositori al regime erano nei lager dal 1933. Non sempre si valuta la loro posizione nel suo complesso, se si prescinde dalla rivolta studentesca del 1943 o dal famoso attentato contro Hitler del 20 luglio 1943. Nel corso degli anni del nazismo ci fu un grandissimo numero di arresti, di detenzioni nei campi di concentramento, con sentenze capitali, con una indicibile ferocia per le torture, come sottolinea Leo Valiani, che estirpò le radici degli avversari organizzati, come documenta Hans Rotels, l'opposizione tedesca al nazismo, Cappelli, Bologna, 1963, pagina 10. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la popolazione dei lager si accrebbe enormemente, via via che dai paesi occupati affluivano i nuovi arrestati, provocando un affollamento micidiale. Per favorire il trasferimento a queste industrie di sterminio, vennero edificati in tutta l'Europa occupata campi di raccolta, da dove con i convogli blindati partivano migliaia e migliaia di persone, con destinazione i campi più attrezzati per il lavoro o per lo sterminio. Basti ricordare il campo di Drancy in Francia, il campo olandese di Westerbork, la caserma Dossier di Malines in Belgio il campo di Berg in Norvegia, il ghetto di Belgrado e altri ancora in Serbia, Bulgaria, Grecia e Romania. E naturalmente bisogna sottolineare il ruolo dei campi italiani di Fossoli, Trieste e Bolzano. Subito dopo l'armistizio del nostro paese, la presa di possesso dei campi avvenne in gran parte con l'intervento della SS. I primi italiani, salvo quelli catturati in Francia, giunsero sul finire del 1943. I deportati furono circa 45.000 e i morti o dispersi 30.000, fra cui migliaia di donne. Un capitolo a sé di grande interesse storico è quello che riguarda la deportazione degli ebrei per il feroce antisemitismo nazista e quello dei militari internati nei campi di concentramento dopo l'8 settembre 1943. Bisogna davvero sottolineare che, superando gli ostacoli di chi sorvegliava i campi di annientamento, con il pericolo costituito dai triangoli verdi o dai capò, numerosi e straordinari furono gli atti di solidarietà. Lei sottolinea che la stessa solidarietà fra diversi combattenti di Spagna, catturati dai tedeschi in Francia, e tanti altri favorì la nascita del movimento di resistenza nei lager. Fu svolta anche una preziosa opera di documentazione delle atrocità che vi ebbero luogo. Si formarono i comitati internazionali clandestini che vigilarono ed agirono nei limiti delle loro possibilità per impedire lo sterminio dei prigionieri nei giorni convulsi che precedettero la liberazione, assumendo il governo dei campi fino alla totale evacuazione. Molte volte nei posti chiave della burocrazia dei campi riuscirono ad installarsi soprattutto i comunisti attivi nella resistenza interna, più organizzati e più internazionalisti. Essi riuscirono a salvare, attraverso scelte dolorose ma inevitabili, i perseguitati anche non comunisti, come lei attesta, ritenuti in molti casi più capaci di contribuire alla ricostruzione dei rispettivi paesi una volta avvenuta la liberazione. Sulla inevitabilità di quelle scelte vi è stata la preziosa testimonianza di Giuliano Paietta in un memorabile incontro a Torino nell'affollato Teatro Alfieri. I deportati italiani erano in massima parte resistenti che avevano dato un contributo alla lotta di liberazione. I componenti italiani del Comitato Internazionale dei Lager, in condizioni ancora più difficili, continuarono a combattere i nazisti in nome della solidarietà internazionale. A questi esempi non si può che aggiungere la cifra complessiva dei deportati, non dimenticando che furono dei condannati a morte, e leggendo le loro biografie possiamo ripetere che hanno affrontato ogni persecuzione con un grande filo conduttore di sacrifici, lasciando un patrimonio comune civile e morale che deve diventare parte irrinunciabile della coscienza storica nazionale ed internazionale. Per questo motivo il cinquantenario della liberazione dei lager, della liberazione del nostro paese, non è una mera celebrazione, ma la piattaforma di lotta per preservare e consolidare i nostri valori, per sconfiggere i revisionismi che cercano di rivedere la storia e alle volte di avvelenare i ricordi più preziosi e corrodere le basi della nostra convivenza, per lottare contro qualsiasi forma di qualunquismo sempre rinascente nel nostro paese. Per questi motivi mi auguro che la sua relazione indirizzi gli studiosi, come lei stesso auspica, verso approfondite ricerche e sia intanto fonte di riflessione per i giovani sulle esperienze così tragicamente vissute dalla nostra generazione. Lei fa alcuni nomi degni della più profonda ammirazione ed io mi auguro che siano memorizzati dai lettori e portati ad esempio di altruismo, di solidarietà, di vite impegnate messe volontariamente a rischio, e quale rischio? Per la luce della ragione contro le tenebre del irrazionalismo. Arrigo Boldrini, pagina 8. File 2, pagina 9. Resistenza individuale. Nota: questo testo era già stato pubblicato con il titolo La resistenza dei deportati politici italiani nei campi di annientamento nazisti, nel volume Lotta armata e resistenza delle forze armate italiane all'estero, edito da Franco Angeli in Milano nel 1990. Fine della nota. La resistenza individuale organizzata, armata degli italiani, come degli appartenenti ad altre nazionalità, nei campi nazisti di annientamento Vernichtungslager, si è svolta nel quadro di terrore e di orrore che tutti conosciamo, ma che giova qui richiamare brevemente. La violenza, la fame, scarso e pessimo cibo, il lavoro massacrante, il torrido calore estivo e il gelo invernale, gli interminabili appelli, le umiliazioni e le sevizie inferte dai capi delinquenti comuni, le urla bestiali, l'incitamento a correre sempre, stracci per vestiario e zoccoli spaiati ai piedi, la babele delle lingue, gli odi e le rivalità nazionali, l'inverosimile affollamento, sporcizia e tanfi inimmaginabili, parassiti, dissenteria, tifo, flemmoni, edemi da carenza, tempestoso subitaneo alternarsi di speranza e di disperazione, l'ansia e la nostalgia per le persone lontane, genitori, spose, figli, parenti, amici e compagni, la morte sempre incombente, malattia, inanizione, camera a gas, impiccagioni, fucilazioni, colpi alla nuca, iniezioni di fenolo, esperimenti pseudoscientifici su cavie umane, l'obbrobrio dello Scheisse Bett, mucchi di cadaveri e la nube del crematorio che sovrasta il campo, spande un odore dolciastro e oscura al sole. L'inaudita e incommensurabile violenza tende oltre all'annientamento fisico del prigioniero, anche alla distruzione della personalità e innumerevoli infelici detti musulmani, nel gergo dei campi, ridotti a scheletri e resi abulici dalle sofferenze e dalla fame, scivolano sul piano inclinato della morte. In questo quadro di orrore e di terrore, non consentire che la propria personalità venga distrutta, conservare la propria dignità per forza di carattere, magari con il concorso di circostanze che si usi chiamare fortuna, è già una forma rilevante di resistenza. Dice André Malraux nelle sue Anti-Memoirs: «Le bottes suprêmes étaient que les prisonniers perdissant à leurs propres jeux leur qualité d'hommes, d'où la soupe renversée pour que certains de plus affamés la vincent la par terre». I fatti cui Marot si riferisce, di cui non è stato diretto testimone e che evidentemente gli sono stati raccontati, trovano conferma in questo stralcio di intervista all'estensore di queste note, incluso nella vita offesa. Anna Bravo e Daniele Ialla, a cura di La vita offesa, Milano, Angeli, 1986. Si trattava di cercare, di non perdere, le qualità essenziali di un uomo, che sono un minimo di dignità e un minimo di pensiero, ma bisogna farsi un merito di non averle perse? Forse no. Forse è stato piuttosto una fortuna. Ricordo con grandissima compassione delle vere larve umane che, se cadeva un po' di minestra per terra, si chinavano a leccare la terra, che per tentare di sopravvivere rubavano con destrezza del cibo dalla scodella dove un altro stava mangiando. Dobbiamo ascrivere questo a colpa di quelle povere creature? No, assolutamente. La colpa è di chi le ha ridotte in quello stato, e chi invece non è caduto a questo livello così basso. Se hai avuto una cultura, lo devi alla società. Se hai ancora della resistenza fisica, lo devi alla natura, al buon Dio, secondo le tue credenze. Quindi non credo che sia da ascrivere a merito nemmeno questo. Invece penso che sia stato un merito grandissimo, quello di coloro che hanno saputo, in queste circostanze, essere di aiuto agli altri, organizzare una resistenza, organizzare dei soccorsi, mantenere vivo il proprio pensiero. Su questo sfondo di orrore e di terrore, secondo i curatori della vita offesa, la storia della resistenza nei lager è spesso riassunta da alcuni episodi di grande coraggio e di grande rilievo. Considerarli eccezionali non è sbagliato. Lo sono per più di una ragione, ma isolarli dalle tante minute azioni di lotta alla sopraffazione, di difesa della vita e dell'umanità propria altrui, rischia di farne un'eccezione più che un fatto eccezionale, e sarebbe ingiusto, oltre che poco rispettoso, della verità. Dobbiamo aggiungere che la capillare penetrazione nelle masse dei deportati di capi e sottocapi, aiutanti, scelti per lo più tra i delinquenti comuni, assistiti da privilegi ai fini del più assiduo controllo e di mantenimento del clima di terrore, per ogni effettiva o supposta trasgressione alle inique, imperscrutabili leggi del lager, con il più esteso e arbitrario potere, vitae necisque dei capi, l'infiltrazione di spie e la presenza di compagni conformisti e collaborazionisti nella vana speranza di sopravvivenza, sembrano rendere ancora più irreale la resistenza, che pure si è sviluppata nei campi fino a formare un consistente contropotere. Eternal Spirit of the Chainless Mind, Brightest in Tangents Liberty to Art, George Byron, The Prisoner of Chillon. La morte, programmata per tutti i prigionieri nei lager nazisti di annientamento, trova irrefutabili conferme. Nella conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, per quanto riguarda lo sterminio, Endlösung, soluzione finale degli ebrei, nella circolare Paul del 30 aprile 1942, che disciplina il lavoro schiavistico fino all'esaurimento delle risorse vitali, Vernichtung durch Arbeit, per tutti gli altri prigionieri e per gli ebrei non passati direttamente per la camera a gas. L'esistenza di un simile programma deliberato dagli organi superiori della gerarchia statale differenzia e caratterizza il lager nazista in confronto ad altri campi di prigionia e dimostra l'incongruità dell'assimilazione dei KZ ai gulag da parte dei revisionisti storici con l'intento di relativizzare i crimini nazisti. I revisionisti citano anche le repressioni dei francesi in Algeria e degli americani nel Vietnam, nel tentativo vano di dimostrare che gli uni valgono gli altri e che quindi nessuno è legittimato a giudicare. Pur respingendo ogni forma di violenza e non volendo assolvere alcuno, troviamo gli argomenti dei revisionisti inconsistenti dal punto di vista della scienza della storia, che esige si vada in fondo nelle distinzioni e non ci si fermi a livelli di comodo. L'approfondimento delle distinzioni mette in luce con grande inconfutabile evidenza la coerenza dei crimini nazisti con la teoria della disuguaglianza degli uomini, che si contrapponeva e tendeva ad annullare tutte le conquiste fino allora conseguite dall'umanità, arricchendo sempre di nuovi attributi il concetto di uguaglianza dal cristianesimo al liberalismo, alla democrazia, al socialismo. Tutto ciò che è accaduto dal 1933, dalla presa di potere di Hitler al crollo del Terzo Reich, trova anticipata conferma nei deliri del Mein Kampf di Hitler del 1925. Il programma di morte, già larghissimamente attuato, sarebbe stato portato a conclusione se da est e da ovest le armate alleate non fossero con travolgente rapidità penetrate nel 1945 fino nel cuore della Germania e liberato i campi, ma anche la resistenza organizzata dei prigionieri ebbe parte non secondaria. Una lucida illustrazione dell'intento di eliminare tutti i sopravvissuti dei lager è contenuta in questa pagina di Primo Levi. Da I sommersi e i salvati, Torino Einaudi 1980. I comandi SS e i servizi di sicurezza posero poi la massima cura affinché nessun testimone sopravvivesse. È questo il senso, difficilmente se ne potrebbe escogitare un altro, dei trasferimenti micidiali ed apparentemente folli con cui si è chiusa la storia dei campi nazisti nei primi mesi del 1945. I superstiti di Majdanek ad Auschwitz, quelli di Auschwitz a Buchenwald e a Mauthausen, quelli di Buchenwald a Bergen-Belsen, le donne di Ravensbrück verso Schwerin, tutti insomma dovevano essere sottratti alla liberazione, rideportati verso il cuore della Germania invasa da est e da ovest. Non aveva importanza che morissero per via, importava che non raccontassero. Infatti, dopo aver funzionato come centri di terrore politico, poi come fabbriche della morte e successivamente o contemporaneamente come sterminato serbatoio di manodopera schiava sempre rinnovata, i lager erano diventati pericolosi per la Germania moribonda, perché contenevano il segreto dei lager stessi, il massimo crimine nella storia dell'umanità. L'esercito di larve che ancora vi vegetava era costituito da Geheimsträger, portatori di segreti di cui era necessario liberarsi. Distrutti ormai gli impianti di sterminio, a loro volta eloquenti, si scelse la via di trasferirli verso l'interno, nella speranza assurda di poterli ancora rinchiudere in lager meno minacciati dai fronti avanzanti e di sfruttarne le ultime capacità lavorative, e nell'altra speranza, meno assurda, che il tormento di quelle bibliche marce ne riducesse il numero. Ed infatti il numero fu spaventosamente ridotto, ma qualcuno ha pure avuto la fortuna e la forza di sopravvivere ed è rimasto per testimoniare. Sulla resistenza nei campi nazisti Langbein ha scritto un'opera generale di grande pregio, dalla quale stralciamo. Si sa troppo poco che, malgrado un sistema di terrore inconcepibile, brutale e totale, c'è stata nei KZ una resistenza contro il massacro degli uomini e l'annichilimento in essi di ogni residua umanità, una resistenza non solo individuale ma organizzata. Può darsi che i risultati appaiano minimi a molti, avuto riguardo in confronto all'ampiezza dei massacri delle SS, ma che in tanti campi, abbandonati senza speranza di aiuti esterni a un terrore senza freni, tanti uomini si siano votati alla resistenza senza lasciarsi abbattere per continui disinganni, né per le decisioni crudeli, inseparabili, dall'attività di resistenza. Era possibile aiutare soltanto pochi compagni ed era necessario scegliere coloro che non si sarebbe cercato di salvare. Dimostra irrefutabilmente che se un regime inumano può assassinare, non può distruggere completamente i sentimenti umani in coloro che lascia in vita. Questa esperienza mi ispira ottimismo. Essa deve essere, con tutte le difficoltà e tutti i problemi connessi, conosciuta meglio di come non è stata fino al presente. Ecco perché l'ho presa per soggetto del mio ultimo libro sui campi. In un grosso volume di 512 pagine, molto documentato e analitico, opera fondamentale sull'argomento, la resistenza degli italiani non trova sostanzialmente posto. Dopo aver passato in rassegna il contributo dei tedeschi, dei polacchi, dei russi, degli austriaci, dei francesi e dei cechi, degli jugoslavi, degli spagnoli, prosegue. Pagina 216. Altri gruppi nazionali avevano essi pure i loro problemi. Se non se ne parla in questo contesto è unicamente perché non ebbero un ruolo rilevante nella resistenza internazionale. Riteniamo quindi di aver fatto opera doverosa, evidenziando nelle pagine che seguono alcuni nomi di italiani il cui comportamento nella resistenza organizzata è degno della più grande ammirazione e che devono essere ricordati. Ringraziamo quindi gli organizzatori di questo convegno per l'occasione che ci hanno offerto. Andrea Devoto, nel saggio Il comportamento umano in condizioni estreme, lo psicologo sociale Lager nazista, propone la seguente gamma delle risposte dei deportati. Tabella 6. La gamma delle risposte dei deportati. 1. Risposte alfa: indifferenza, apatia, lasciarsi andare, diventare un musulmano. 2. Risposte beta: obbedienza più o meno totale, insensibilità, accettazione del modello comportamentale nazista. 3. Risposte gamma: chiacchiere a sfondo ottimista, ricette di cucina, umorismo nero o galgen humor. 4. Risposte delta: tenersi in ordine, lavarsi, mantenersi vigili e interessati, intellettualmente presenti. 5. Risposte epsilon: amicizia, solidarietà, aiuto ai più deboli. 6. Risposte zeta: attività letteraria e artistica, poesie, far musica, teatro, disegnare, organizzare discussioni. 7. Risposte eta: sabotaggio, organizzazione di una rete clandestina, preparazione di fughe, partecipazione a rivolte armate. La gamma dei comportamenti è proposta dall'autore, che evita ogni giudizio di valore con cautela. Non è e non può essere definitiva, anche se elaborata a 40 anni dalla liberazione dei campi. Può venire ampliata e migliorata. E la riflessione dei curatori de La vita offesa sull'ampio materiale delle storie di vita coglie accanto a casi di resistenza e di altruismo anche episodi negativi e comportamenti ambivalenti, gli uni e gli altri complicati dall'appartenenza dei prigionieri a gruppi solidali al loro interno, ma sovente conflittuali tra di loro. Le risposte alfa e beta della tabella di Devoto non si accordano con il concetto di resistenza e la risposta gamma sta a mezza strada. La resistenza vera e propria inizia dalla risposta delta e sale di intensità nelle risposte epsilon, zeta, eta. A proposito delle risposte eta, e non solo delle risposte eta, occorre tener presente che qualsiasi attività politica, qualunque diffusione di notizie, ogni specie di solidarietà organizzata e persino ogni conversazione politica a Mauthausen comportavano la pena di morte. Nota Hans Marsalek, Mauthausen, Milano, La Pietra, 1977. Fine della nota. La sanzione era evidentemente generalizzata e non limitata a Mauthausen. I deportati italiani arrivano nei campi, con l'eccezione dei combattenti di Spagna catturati in Francia nel 1940, a partire dall'autunno 43, in pieno regime di applicazione della conferenza di Wannsee e delle circolare Paul, cioè in pieno regime di annientamento, e la permanenza massima è di 19 mesi per chi ha la forza e la fortuna di resistere così a lungo. Su circa 43.200 italiani deportati, 4.400 erano sopravvissuti alla liberazione dei campi. Molti sono deceduti subito dopo per sfinimento e malattie contratte durante la prigionia. Non è il caso di ritenere che prima del 42 la sorte dei prigionieri fosse meno atroce. Vedi per esempio la cava e la compagnia di disciplina dei Mauthausen e le rappresaglie di massa, ma la conferenza di Wannsee e la circolare Paul razionalizzano, se così si può dire, le violenze perpetrate nei campi, con la posa in opera di una vera e propria catena di montaggio della morte, e rendono inequivocabile l'obiettivo finale della distruzione dei prigionieri senza eccezione. Arrivati tardi nei campi e sebbene inizialmente considerati con sospetto dai compagni di deportazione perché provenienti da un paese fascista, oppressore e aggressore delle altre nazionalità, gli italiani riescono tuttavia, come vedremo, a raggiungere attraverso processi di cooptazione i vertici della resistenza organizzata nei tre campi che di seguito prenderemo in considerazione: Buchenwald, Dachau e Mauthausen. Nota: questi comitati di resistenza furono attivi nella misura che le terribili condizioni dei campi lo consentivano, soprattutto a Dachau, a Mauthausen e a Buchenwald. V.E. Giuntella, per una storia degli italiani nei lager nazisti, Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e l'internamento, numero 7, 1973-1974. Fine della nota. Ci limitiamo a questi tre campi, ai quali affluirono più numerosi gli italiani e che offrono alla nostra ricerca materiali più abbondanti e disponibili prontamente. Inoltre il nostro lavoro non ha l'ambizione di essere esaustivo, ma indicativo della strada per ulteriori indagini che altri potranno percorrere con profitto e competenza, disponendo anche di maggior tempo. Pagina 16. File 3, pagina 16. Mauthausen. Incominciamo da Mauthausen. Nota: questi comitati di resistenza furono attivi nella misura che le terribili condizioni dei campi lo consentivano, soprattutto a Dachau, a Mauthausen, Buchenwald, Giuntella, per una storia degli italiani nei lager nazisti, Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e l'internamento. Fine della nota. Campo nel quale l'estensore di queste note è stato deportato, matricola 114119, e che quindi può parlarne più agevolmente, non dovendo attingere tutte le informazioni dai libri, ma soltanto confrontarle. È necessario tener conto che a Mauthausen facevano capo ben 44 sottocampi o campi satelliti, più 4 di breve durata, e il famigerato castello di Hartheim, sede dell'istituto di eutanasia e di annientamento. Staccato dal campo principale di Mauthausen, però appendice del medesimo il Revier, detto campo russo o campo ammalati, specie di lazaretto. La vita dei sottocampi si differenzia dal campo principale per la qualità del lavoro che si svolge spesso nelle micidiali gallerie scavate per ospitare le industrie di guerra al riparo dai bombardamenti alleati e in altri aspetti più o meno marginali. Dappertutto però terrore, violenza, morte. Il campo di Mauthausen, che si trova in Austria, è stato attivato nel 1938 con il trasferimento di alcuni deportati da Dachau ed era qualificato di terza categoria, cioè del massimo rigore. Marsalek enumera i seguenti ostacoli che si ergono contro la formazione di una organizzazione di resistenza che abbracciasse molti detenuti. Il terrorismo barbarico dell'SS, i quadri organizzativi e di comando affidati a criminali comuni, la brevissima durata della vita dei detenuti, la lotta spietata per la sopravvivenza. Per molti almeno, dal 1939 al 1944, la mancanza di qualsiasi speranza, con i suoi effetti paralizzanti, l'isolamento assoluto di molti gruppi di detenuti, la forza tradizionale dei contrasti nazionali. Si erano formati tuttavia gradualmente dei collettivi nazionali dal 1939 alla primavera del 44. Dall'estate all'inverno 44 i compiti che si proponevano gli organismi su base nazionale erano i seguenti, secondo l'elencazione di Marsalek: soppiantamento del personale formato da detenuti comuni, creazione di organizzazioni legali della resistenza nei sottocampi, eliminazione dei contrasti tra le singole nazionalità, soprattutto alla luce della mutata situazione militare, fornitura di viveri e indumenti ai malati, organizzazione di evasioni per i detenuti particolarmente minacciati, allacciamento di contatti con la popolazione, smascheramento di spie dell'SS, raccolta di notizie radio sicure sulla situazione politica e militare, istituzione di un servizio informazioni presso il comando dell'SS, nonché preparazione di una resistenza militare nel caso di una liquidazione in massa. Per la formazione di un organismo internazionale fu necessario superare le diffidenze e le rivalità nazionali molto rilevanti per intuitive ragioni: polacchi contro tedeschi e russi, i cechi contro i tedeschi, i francesi, gli jugoslavi, i polacchi e i russi contro gli italiani, eccetera. L'elemento catalizzatore furono i deportati spagnoli catturati in Francia, dove si erano rifugiati dopo la vittoria del generale Franco, con la collaborazione degli appartenenti alle brigate internazionali di nazionalità diverse, tra i quali italiani. Parte preponderante della resistenza ebbero i deportati comunisti per l'esperienza cospirativa e la formazione internazionalistica. Il Comitato Internazionale di Mauthausen si costituì nella primavera del 44, secondo De Bonnard, e nel marzo 45, secondo Marsalek, e l'italiano Giuliano Paietta, volontario di Spagna nelle brigate internazionali, entrò a far parte del suddetto comitato nel febbraio 45, secondo De Bonnard, e dal 17 aprile al 27 maggio. Il campo fu liberato il 5 maggio, secondo Marsalek. Queste differenze di date non devono stupire e non inficiano la verità, poiché la memoria ha un nucleo ferreo in cui sono racchiusi i concetti e i fatti principali, contorni labili in cui nomi e date possono confondersi. Giuliano Paietta, interrogato dall'estensore di queste note, diede ragione a Marsalek. Il movimento clandestino promosse e si avvalse della collaborazione dei detenuti occupati nella cancelleria del campo, sistemando nei posti di responsabilità più in vista elementi di fiducia, fu questa una delle condizioni essenziali perché la resistenza organizzata potesse affermarsi. Fu istituito nella baracca numero 22 un centro per il rifugio di detenuti particolarmente esposti e un nascondiglio per armi trafugate dall'armeria e altre costruite artigianalmente. Nella medesima baracca avevano luogo incontri clandestini. A partire dall'inverno 44-45, la solidarietà illegale del campo giunge al punto di salvare alcuni detenuti in condizioni di pericolo mediante la sostituzione dei cartellini. Al detenuto che si voleva salvare si attribuivano i dati immatricolari di un defunto e viceversa. Nella primavera del 45 furono costituiti i primi nuclei militari e nella prospettiva di una liquidazione di massa furono elaborati dei piani insurrezionali. La prospettiva della liquidazione di massa era avvalorata e ritenuta molto seria dalle disposizioni di Himmler per le evacuazioni. Nota: da documenti dal processo di Norimberga risulta che Himmler aveva dato disposizione per la tempestiva evacuazione dei campi in caso di approssimarsi del nemico. In tutti i sottocampi ad est di Mauthausen l'evacuazione, con la sola eccezione degli stabilimenti Saurer di Vienna e Loip Pass, fu preceduta dall'assassinio mediante colpi di arma da fuoco o iniezioni al cuore dei detenuti non in grado di camminare. Marsalek riferisce che queste uccisioni erano conformi alle istruzioni scritte impartite a metà marzo di Zierais di non far cadere nelle mani del nemico nessun detenuto. Inoltre era vivo il ricordo a Mauthausen del tragico arrivo il 25 gennaio 1945 degli evacuati da Auschwitz dopo 14 giorni trascorsi nei vagoni aperti alla temperatura di -10-20 gradi centigradi per metà carichi di cadaveri e dell'assassinio nella notte del 17-8 febbraio di 400 malati evacuati da Sachsenhausen lasciati nudi a -10 gradi e irrorati d'acqua per accelerarne la fine e, ove non sufficientemente rapida, finiti a colpi di manganello e di assia. Fine della nota. Per il modo nel quale le evacuazioni dei campi satelliti all'est di Mauthausen erano state eseguite previo assassinio, con le sole eccezioni di due campi dei malati non in grado di camminare e le uccisioni di tutti coloro che si attardavano per la via o cadevano sfiniti, per le disposizioni di Zierais, il comandante del campo di Mauthausen, che aveva ordinato che nessun prigioniero dovesse cadere nelle mani del nemico. Per le norme circa la segretezza di quanto avveniva nei campi a suo tempo emanate da Himmler, da un ordine specifico che si diceva impartito da Himmler mediante circolare cui si fa più volte cenno da parte degli autori senza peraltro indicare estremi precisi. Nota: la concordanza dei riferimenti dei deportati che avevano informatori presso i comandi SS, scritturali, interpreti, scopini e un accenno nelle memorie di Speer avvalorano la supposizione che una circolare di Himmler sullo sterminio di massa sia realmente esistita. Melodia in proposito afferma: l'ordine di Himmler relativo allo sgombero del lager e alla fine riservata ai deportati era fin troppo chiaro. Uno dei deportati addetti agli uffici ne aveva trovato il testo. Paul Berben, lo storico di Dachau, riferisce che Hitler, dopo la liberazione di Buchenwald, avrebbe dato l'ordine a Himmler di non lasciar cadere più alcun campo nelle mani degli alleati. In ogni caso, bisognava evacuare detenuti capaci di camminare. quest'ordine non ha potuto venire eseguito integralmente, ma misure frammentarie e incoerenti hanno causato dappertutto perdite gravissime. Sempre secondo Paul Barban, Himmler, rispondendo a domande dei comandanti del campo di Flossenbürg e di Dachau, avrebbe detto: «La consegna agli alleati è del tutto inammissibile. Il campo deve venire evacuato immediatamente. Nessun prigioniero vivo può cadere nelle mani del nemico». Langbein riferisce, sulla scorta di un diario di ex deportato, che una donna vicina alla SS, opportunamente istruita, avrebbe visto e ricopiato il testo delle istruzioni di Himmler a Paul. La resa del campo in nessun caso potrà venire presa in considerazione, dovrà venire evacuato immediatamente, nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Il conte Folke Bernadotte, esponente della Croce Rossa svedese, all'inizio di aprile 1945, in una delle sue numerose puntate in Germania, raccoglie l'informazione che Hitler aveva dato ordine di evacuare i campi di Buchenwald, Bergen-Belsen e forse anche quello di Theresienstadt. I prigionieri avrebbero dovuto fare a piedi un tragitto di circa 300 chilometri. Folke Bernadotte, La fine, Milano Gentile, 1946, fine della nota. Per il modo nel quale le evacuazioni dei campi satelliti all'est di Mauthausen erano state eseguite previo assassinio, con le sole eccezioni di due campi, dei malati non in grado di camminare e le uccisioni di tutti coloro che si attardavano per la via o cadevano sfiniti, per le disposizioni di Zierais, il comandante del campo di Mauthausen, che aveva ordinato che nessun prigioniero dovesse cadere nelle mani del nemico. Per le norme circa la segretezza di quanto avveniva nei campi, a suo tempo emanate da Himmler, da un ordine specifico che si diceva impartito da Himmler mediante circolare, cui si fa più volte cenno da parte degli autori, senza peraltro indicare estremi precisi. Nota: la concordanza dei riferimenti dei deportati, che avevano informatori presso i comandi SS, scritturali, interpreti, scopini, e un accenno nelle memorie di Speer, avvalorano la supposizione che una circolare di Himmler sullo sterminio di massa sia realmente esistita. Melodia in proposito afferma: l'ordine di Himmler relativo allo sgombero del lager e alla fine riservata ai deportati era fin troppo chiaro. Uno dei deportati addetti agli uffici ne aveva trovato il testo. Paul Berben, lo storico di Dachau, riferisce che Hitler, dopo la liberazione di Buchenwald, avrebbe dato l'ordine a Himmler di non lasciar cadere più alcun campo nelle mani degli alleati. In ogni caso bisognava evacuare i detenuti capaci di camminare. Quest'ordine non ha potuto venire eseguito integralmente, ma misure frammentarie e incoerenti hanno causato dappertutto perdite gravissime. Sempre secondo Paul Berben, Himmler, rispondendo a domande dei comandanti dei campi di Flossenbürg e di Dachau, avrebbe detto: «La consegna agli alleati è del tutto inammissibile. Il campo deve venire evacuato immediatamente. Nessun prigioniero vivo può cadere nelle mani del nemico». Langbein riferisce, sulla scorta di un diario di ex deportati, che una donna vicina all'SS, opportunamente istruita, avrebbe visto e ricopiato il testo delle istruzioni di Himmler a Paul. La resa del campo in nessun caso potrà venire presa in considerazione, dovrà venire evacuato immediatamente, nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Il conte Folke Bernadotte, esponente della Croce Rossa svedese, all'inizio di aprile 1945, in una delle sue numerose puntate in Germania, raccoglie l'informazione che Hitler aveva dato ordine di evacuare i campi di Buchenwald, Bergen-Belsen e forse anche quello di Theresienstadt. I prigionieri avrebbero dovuto fare a piedi un tragitto di circa 300 chilometri. Fine della nota. Ma i prigionieri di Mauthausen, più che l'evacuazione, dove poter venire sospinti se tutti gli altri campi erano già stati liberati, dovevano temere l'eliminazione di massa. Nel mese di aprile 1945 Mauthausen è teatro di drammatiche contraddizioni. Arrivano le colonne decimate degli evacuati da sottocampi dell'Est. Partono gli autocarri della Croce Rossa Internazionale con i primi prigionieri liberati in relazione alle trattative che Himmler e Kaltenbrunner conducevano per conto proprio all'estero. Ziehrs ordina che le condizioni degli ebrei siano migliorate e lo stesso Ziehrs ordina di spedire alle camere a gas il numero di 3.000 malati non in grado di affrontare una marcia di evacuazione per dove? Preludio di una strage generalizzata che i prigionieri armati si tenevano pronti a lottare per impedirla. Nel campo malati e nel campo principale tutte le forze della resistenza si mobilitarono e riuscirono a salvare parecchi dei predestinati, facendoli fuggire di notte e nascondendoli, ma non poterono impedire la strage. Marsalek attesta che Giuliano Paietta si distinse particolarmente in quest'opera di salvataggio. Con il ritiro delle SS, che però non avevano abbandonato il territorio e costituivano ancora una minaccia, nei primi giorni di maggio il Comitato Internazionale assunse la gestione del campo, evitando che precipitasse nel caos, e la mantenne anche dopo la liberazione, avvenuta il giorno 5, fino allo scioglimento per disposizione del comando americano. Fin qui abbiamo cercato di illustrare le condizioni nelle quali il movimento resistenziale si era sviluppato a Mauthausen e raccolto notizie su alcune azioni particolarmente audaci e significative, individuando una posizione di vertice, quella di Giuliano Paietta. Il reclutamento nelle file della resistenza si basava sulla conoscenza dei contenuti delle cartelle individuali dei deportati, integrata da ripetuti contatti personali esplorativi che si svolgevano con la massima cautela. I modi dell'approccio sono simili a quelli praticati nelle città durante la resistenza e in genere in tutte le attività cospirative. Vediamo ora come l'attività resistenziale viene avvertita, ricordata e descritta nelle testimonianze dei deportati inserite nella Vita offesa di Anna Bravo e Daniele Ialla. Pagina 21. File 4, pagina 21. Francesco Albertini, la presa di contatto. Tutti i fascicoli dei deportati che erano stati in carcere o che erano stati arrestati per ragioni specifiche venivano esaminate dai politische Abteilung. Da chi erano tenuti, letti, esaminati, tradotti questi dossier? Da deportati che avevano particolari conoscenze delle varie lingue. Il mio è capitato in mano a un ingegnere belga che lo ha letto ed è venuto immediatamente a cercarli, essendo io uno dei primi italiani, con quel biglietto da visita costituito dal mio dossier, ero diventato un elemento interessante per soddisfare determinate curiosità. E la prima era quella di capire com'era avvenuta la crisi del fascismo in Italia, cos'era successo dopo, quali conseguenze prevedevamo, la resistenza, eccetera. Immediatamente questo belga mi ha chiesto se io ero disponibile a fare una specie di conferenza ad un gruppo altamente selezionato, qualificato. Dico, sì, io ci sono. E poi successivamente sono i deportati tedeschi che si sono interessati di me. Così ho avuto la possibilità di comunicare con questa gente e di avere la preparazione alla vita del campo. Ma lei, quando è arrivato lì a Gusen, è riuscito subito a mettersi in contatto? Come ha saputo di questo gruppo? Un po' di conoscenze personali lì, però certamente era pericoloso. Bisognava considerare che nei campi di concentramento non tutti erano comunisti, antifascisti, presi come tali, no? C'erano anche camorristi, gente che aveva fatto un mercato nero, anche quelli erano lì, no? E allora bisognava stare attenti. Alberto Todros, il reclutamento. Io sono stato avvicinato da Pajetta, il quale, nonostante io fossi antifascista, fossi stato arrestato per trasporto di armi, tutte cose che lui sapeva attraverso gli uffici, mi ha avvicinato con molta cautela. Per parecchi incontri ha manifestato delle posizioni addirittura contrarie alle sue idee per vedere le mie reazioni. Solo quando è stato certo ha incominciato ad affrontare il problema della partecipazione politica dell'organizzazione. Tutto avveniva con molta cautela su 332 italiani viventi alla liberazione. Ce ne saranno stati 10 che sapevano di questa organizzazione, mentre l'aiuto aveva coinvolto molte più persone. Nemmeno tra di noi ci conoscevamo. Io conoscevo Pajetta e Bardini, ma non sapevo che ci fosse Pugliesi, che ci fossero altri. Solo alla liberazione abbiamo saputo chi erano. Francesco Albertini, il ruolo degli spagnoli. E come facevate a trovarvi in questo gruppo clandestino? Prima di tutto ci trovavamo in gruppi molto ristretti. In questo erano maestri gli spagnoli, con l'esperienza che avevano, perché erano tutti combattenti della guerra civile e quindi la loro esperienza era decisamente superiore a quella di tutti gli altri. Alberto Todros, la conferma del ruolo degli spagnoli e la destinazione dei soccorsi. I combattenti di Spagna delle brigate internazionali avevano costituito un comitato internazionale che aiutava i compagni più in vista. Purtroppo erano pochi quelli che potevano essere aiutati, ma per esempio Giuliano Pajetta, che aveva fatto la guerra di Spagna, era stato aiutato, messo addirittura negli uffici. Vittorio Bardini, che era un vecchio compagno combattente di Spagna, era stato anche lui messo prima in una officina, poi nell'ospedale con compiti di infermiere, ma siccome c'era la possibilità di aiutare un numero limitato di compagni, sceglievano le personalità più in vista, quelle più conosciute. Leone Mira d'Ercole, l'organizzazione, i limiti dell'assistenza e il ruolo dei gregari. A decidere chi doveva essere salvato era l'organizzazione, però se ne poteva salvare uno su 100, e il problema principale era garantire che a quest'uomo arrivasse l'approvvigionamento continuo, quella fetta di pane in più che gli permetteva un certo grado di sopravvivenza. A un certo punto, evidentemente, il Giuliano Pajetta ha garantito per noi e ci hanno dato un incarico nel blocco. Facevamo gli scopini, cioè si mettevano a posto i materassi, si puliva, e in compenso una volta al giorno ci mandavano a chiamare. Si andava dal capoblocco e non so bene se per minacce o per adesione politica. Fatto sta che da questo prendevamo 3 o 4 chili di pane, lo tagliavamo in pezzi, ce lo mettevamo addosso e avevamo il nominativo di queste 6-7 persone, e non bisognava farsi sorprendere perché ci tenevano d'occhio. Bisognava riuscire ad avvicinare questi cui bisognava dare da mangiare, presenziare al fatto che se lo mangiassero tutto loro, e poi andare a trovare l'altro. Questo era l'incarico che avevamo, e la cosa presentava dei grossi pericoli, perché la fame era una cosa incredibile, e quando uno tirava fuori un pezzo di pane gli saltavano addosso tutti. Alberto Todros, il momento d'incontro. C'era un solo momento d'incontro effettivo, quando tornavamo dal lavoro, finito l'appello, mangiato la brodaglia, la fetta di pane e la margarina che ci davano la sera, prima di dormire avevamo da mezz'ora a un'ora di libertà. Potevamo girare nel campo, incontrarci, e in quell'ora avvenivano tutti i rapporti, gli incontri, le discussioni. Era quello l'unico momento possibile di contatti organizzativi, diffusione delle notizie, discussione politica. Leone Mira d'Ercole, la resistenza morale. Giuliano aveva la pretesa, la speranza, di non farci arrivare al limite estremo dell'abbrutimento per fame, perché la fame è veramente una cosa distruttiva. La gente non riusciva a pensare assolutamente a niente. Noi facevamo di quegli sforzi per riuscire a documentare al Giuliano Paietta di non essere a quel punto, perché lui ogni tanto veniva a prenderci, ci portava nel campo libero e ci invitava a fargli delle domande, a manifestare un certo interesse, come andava la guerra, cos'era successo a questo qui, a quello là, oe, non riuscivamo, io non riuscivo a imbastire una domanda. L'unica cosa che ti veniva voglia di chiedergli era se aveva per caso un po' da mangiare. Mi ricordo che litigavamo io e mio fratello, perché dicevamo: adesso tocca a te fare la domanda, fa uno sforzo, poi dice: com'è andata la guerra in Spagna? A che punto sono i russi? E lui cercava di darci delle notizie. Leone Mira d'Ercole, il salvataggio di malati destinati alla camera gas. Verso la fine c'è stato un periodo estremamente convulso. La Croce Rossa francese, con un accordo, è riuscita a portar via circa 300 persone un mese prima della fine della guerra. Sono arrivati con dei camion e si sono messi a cercare i francesi. C'era un sacco di francesi che erano morti, un sacco che stava per morire. Quando si è saputo che questi francesi andavano via, in quel periodo avevano organizzato il campo 3, che era un campo di passaggio soprattutto per gli ebrei e per gli ammalati, da cui venivano mandati alla camera gas. Giuliano Paietta e altri di notte riuscivano a entrare e a cambiare i cartellini dei francesi morti con dei cartellini di italiani. Sono riusciti così a far partire degli italiani e dei perseguitati, della gente che doveva essere salvata come francese. Alberto Todros, l'attesa dell'apocalisse. Prima ancora che arrivasse il telegramma di Himmler, nel quale si diceva ai comandanti dei campi di eliminare tutti i prigionieri e distruggere ogni testimonianza, noi immaginavamo, quando si è visto che la guerra la perdevano, abbiamo detto: questi ci fanno fuori tutti, per cui l'organizzazione è partita prima. Dopo il telegramma, quando hanno incominciato a eliminare con la camera gas tutti quelli dell'ospedale, abbiamo cominciato a organizzarci per reagire al primo segnale. Avevamo fatto tutte le ipotesi: che ci bombardassero, ci mitragliassero, ci portassero nella galleria e poi la chiudessero e col gas ci ammazzassero tutti. Si è formato un comitato internazionale e i dirigenti si incontravano, nazionalità per nazionalità. Avevamo una parte della cinta nella quale, contemporaneamente a un segnale stabilito, avremmo dovuto andare per liberare il campo, e stavamo in attesa. Riteniamo che le testimonianze sopra riportate diano un quadro incisivo, comprensibile e concreto della resistenza organizzata a fini assistenziali, fisici e morali, e a fini di difesa. Qualche inesattezza di date e di numeri non intacca la profonda verità delle testimonianze. Il nome di Pajetta lo troviamo anche nell'indagine Doxa del 1971. L'onorevole Pajetta ci ha portato da mangiare a rischio di perdere il suo posto di interprete. È il deportato contrassegnato con il numero 95 che ci dà questa indicazione, ma noi non abbiamo sotto mano i documenti che ci consentono di attribuirgli un nome. Desideriamo a questo proposito ricordare come Pajetta, in una affollata conferenza al Teatro Alfieri di Torino, la data ci sfugge, abbia sinceramente manifestato il suo rammarico per le gravi limitazioni che le circostanze imponevano alla volontà e alla possibilità di soccorrere i compagni di deportazione, e la legge di bronzo dei campi di concentramento, di cui parla David Rousset, non potendo salvare tutti, era necessario scegliere. Altra forma di resistenza non passiva è il sabotaggio, di cui diamo alcune testimonianze, non di Mauthausen, colossale deposito che riforniva gli uomini ai campi di lavoro distaccati dove erano in funzione officine meccaniche e si poteva praticare il sabotaggio. Afro Zanni, sabotare i pezzi. Mentre ero lì a Svekat, a me e Ferruccio Maruffi ci hanno messi al collaudo a controllare i pezzi che venivano fatti in serie con il calibro. È durato poco, 3 o 4 giorni, non mi ricordo più. Dividevo il tavolo di lavoro con un cecoslovacco, una persona molto brava. Loro ricevevano anche i pacchi da casa, potevano scrivere, e ogni tanto mi faceva correre qualcosa di cibo, e io stavo controllando sti pezzi, e a un certo punto gli dico: questi non vanno bene, quelli che non vanno bene mettili in questa cassa. E la cassa dei pezzi che non andavano bene saliva, 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 e i pezzi buoni erano ben pochi. Mentre facevo sto lavoro mi sento dietro Italianski Rue, era il russo che aveva fatto sti pezzi. Italiano, sta zitto, porca miseria. Allora ho capito, li aveva sabotati tutti. Lì c'era il problema che se non lo dicevo i pezzi andavano avanti e avrei preso delle botte io, perché non avevo denunciato l'imperfezione dei pezzi. Se la denunciavo per il russo come sabotatore c'era la morte sicura. Io li ho lasciati lì sotto e mi sono detto: ma qualcosa succederà. Nella notte c'è stato un bombardamento, hanno scassato tutto, è stata la mia fortuna. Marco Gatti, gettar via gli utensili. Ah sì, atti di sabotaggio, sì sì, si facevano anche noi. Mi ricordo che quando siamo ritornati a Floridsdorf nel 55, mi pare, due sono saliti sopra un tetto piano lì dove eravamo stati e hanno ancora trovato tutte le punte di trapano che buttavano, le prendevano e le buttavano là sopra. Anche questo era sabotaggio, perché loro buttavano via proprio gli utis. Alessandro Roncaglio, far finta di lavorare. Mai esporsi troppo, però. Se si doveva fare qualcosa, farlo, non dirlo. Se si voleva far male a un certo tipo di lavoro, farlo in modo giustificabile, non come sabotaggio. Non dovevo far andar bene determinati pezzi, e allora non andavano bene. Perché? Perché la predisposizione di questi pezzi era stata manomessa da chi era prima. Chi era prima a sua volta diceva lo stesso, e allora non si sapeva la causa, e ecco che allora il lavoro non tirava come doveva. Quando mi vedevano così inoperoso si arrabbiavano, minacciavano: ma guardi un po', per la demoralizzazione, un po' per la rassegnazione, non ci facevano paura, arrivavano i tre o quattro, facevano sopralluogo, guardavano, facevi l'indifferente o aspettavi e facevi finta di lavorare e bon. Dopo le interviste, un breve excursus nella memorialistica incomincia dal rapporto dell'estensore di queste note del giugno-luglio 1945, pubblicato nell'agosto del medesimo anno. Bruno Vasari, Mauthausen, bivacco della morte, Milano, La Fiacola, 1945. Bruno Vasari, una debole forza amica. Eravamo completamente nelle mani del nostro avversario. La presenza però di una debole forza amica, che cercherà di seguirci ovunque e di attenuare l'orrore della prigionia, si rivelò qui in Giuliano Paietta del PC. Egli individuava i politici, dava consigli e distribuiva qualche pezzo di pane, valendosi della facoltà di movimento che gli derivava dalla carica di aiutante furiere. Fummo immatricolati. Denunciai su consiglio di Paietta la professione di falegname. Lauree e professioni liberali attiravano maggiori persecuzioni. Piero Caleffi, l'incontro con Giuliano Paietta. Piero Caleffi si fa presto a dire fame, Milano, Mondadori, 1957. Poco dopo sopraggiunge un altro italiano. È un giovane alto e snello, dallo sguardo acuto e autoritario, robusto naso a vela, denti in fuori, si informa, parla a lungo con qualcuno, si interessa a me, gli chiedo: chi sei? Giuliano. Giuliano e poi niente, ti deve bastare, mi risponde brusco. E intanto mi dà una fetta di pane. Gregori mi informa, quando se n'è andato, che è Giuliano Paietta, un comunista, ha fatto la guerra di Spagna, che era appena un ragazzo, è stato in campo di concentramento in Francia, ora è qui. In Italia suo fratello è stato in carcere molti anni. Giuliano è riuscito a fermarsi qui come interprete, conosce molte lingue, è in relazione con i comunisti di altri paesi, che hanno ottenuto nel campo qualche posizione di privilegio, aiuta i suoi compagni di partito, ma anche gli altri, quanto più gli è possibile, aspro ma un cuore d'oro. Pagina 27. Il libro di Caleffi contiene anche numerosi altri cenni, sebbene non esposti in forma sistematica, all'esistenza e al funzionamento di un contropotere nel campo. Il professore di Minsk, che gode della segreta protezione dei compagni, i compagni del blocco 8, Pugliesi, Antolini, Paietta, che esercitano una pressione sul vice capo campo, un comunista austriaco, affinché un certo numero di deportati, Gaggero sacerdote, Scarpa, Meschi e Caleffi socialisti, fossero destinati a un campo di lavoro non troppo duro che consentisse loro di sopravvivere. Gli spagnoli sopravvissuti, riusciti a intrufolarsi nelle gerarchie del campo. In Caleffi troviamo la conferma che l'organizzazione, sebbene fatta in prevalenza da comunisti, estende la protezione anche a non comunisti come i quattro sunnominati. Pagina 27. File 5. Pagina 27. E nella memorialistica più recente, Lamberti Sorrentino riferisce, tra l'altro, l'aspettativa del Endschlacht, la strage finale, e il sondaggio per un'eventuale sua aggregazione alla resistenza che non ha luogo. Nota: Lamberti Sorrentino, Sognare a Mauthausen, Milano, Bompiani, 1978. Dalla descrizione fisica e dall'intonazione del colloquio dedurremmo che l'autore del sondaggio sia stato Giuliano Paietta. Ed ecco Paietta, nel racconto di Sorrentino, che parla ai prigionieri immediatamente dopo la liberazione. Tra gli oratori del campo fece spicco il nostro Giuliano Paietta, che parlò in russo, in italiano, in francese, in tedesco e in spagnolo. Fu lui a ripetere che ogni capo era responsabile della disciplina del suo comando, che la disciplina, anche senza le SS e senza più il terrore, doveva essere ugualmente mantenuta. In Enea Ferniani, Un uomo tra numeri, vecchia memorialistica, l'intreccio tra deportati politici e poteri del campo che collaborano alla resistenza. Nel campo satellite di Gusen, uno dei più micidiali tra quelli che fanno capo a Mauthausen, detto la tomba degli italiani, c'è Francesco Albertini, che abbiamo già incontrato a proposito della individuazione attraverso le cartelle personali degli elementi da contattare, possibilmente ai fini di un'eventuale aggregazione alla resistenza, e Albertini raggiungerà una posizione di vertice, come attesta S. Osuchowski. Gusen, Pozizione Biektla, Varsavia, traduzione italiana da Vincenzo Papa Lettera. Nel lager c'ero anch'io, Milano, Mursia, 1973. Fine della nota. Quando fu formato il Comitato Internazionale, che avrebbe dovuto assumere la direzione del lager dopo la liberazione, un italiano fu chiamato a farne parte, Francesco Albertini. Albertini riferisce circa la resistenza a Gusen nella memoria di cui agli atti del convegno internazionale il dovere di testimoniare. Torino, luglio 1984. Negli ultimi giorni immediatamente precedenti la liberazione, le SS avevano minato con 24 tonnellate e mezza di dinamite tutte le entrate delle gallerie in cui erano state collocate le officine per la fabbricazione di aerei Messerschmitt di St. Georgen e le officine Steyr di Gusen, con l'intento di far entrare nelle stesse gallerie, con un falso allarme, al momento dell'avvicinamento delle truppe liberatrici, tutti i deportati di Gusen 1, Gusen 2 e di Mauthausen, per poi farle saltare con tutto il loro contenuto umano. Il fatto è stato riconosciuto dallo stesso Zieres, comandante supremo del lager di Mauthausen e dei suoi commandos, il quale lo ha esplicitamente ammesso nell'interrogatorio che ha subito il 24 maggio 1945 da parte di ufficiali del servizio segreto USA presso la Kommandantur di Gusen, dove era stato trasportato ferito in seguito alla sua cattura. Nota: Zierais, il comandante di Mauthausen, rispondendo all'interrogatorio delle autorità militari americane, dichiarò di aver ricevuto l'ordine di Himmler di convogliare tutti i detenuti a Gusen nelle gallerie Kellerstau e Bergkristall di Gusen e farle saltare con la dinamite. L'ordine non fu eseguito. Io ebbi l'avventura di assistere a quell'interrogatorio, durante il quale la domanda precisa, tendente a chiedere a quale scopo erano stati minati gli ingressi alle gallerie di Gusen, Zierais rispose di aver ricevuto l'ordine di Himmler di convogliare tutti i detenuti nelle gallerie Kellerstand e Bergkristall di Gusen e di farle saltare con la dinamite. Tale fatto è stato poi ricostruito in tutti i suoi particolari nel rapporto su una visita dei KZ di Mauthausen e di Gusen fatta in extremis dal delegato della Croce Rossa Internazionale, comandante Effliger, cui si deve il grande merito di essere riuscito a impedire la realizzazione di quel crimine pazzesco e mostruoso. Il Comitato Clandestino Internazionale del Campo e i gruppi politici erano informati di questo fatto e dedotti del pericolo che incombeva su tutti i deportati. Furono dunque prese le misure e stabilite le decisioni che la situazione comportava, bisognava assolutamente impedire l'entrata dei deportati nelle gallerie. Furono a tale scopo organizzati gruppi di combattimento, pronti a far uscire dai nascondigli le armi che alcuni deportati erano riusciti a sottrarre all'armeria dell'SS, pronti a procurarsi altre armi, decisi a combattere contro l'SS secondo un piano che era stato improvvisato. Notizie analoghe a quelle di Gusen nel racconto di Italo Tibaldi dell'ultimo giorno di Ebensee, l'allarme aereo, l'ordine ai deportati di rifugiarsi nelle gallerie e il rifiuto di obbedienza. Sapevano infatti i deportati che gli ingressi erano minati. A poco le SS si dileguarono e i deportati furono liberi. Era il 6 maggio 1945, un giorno dopo Mauthausen. Nota: Vincenzo Papalettera, nel Lager c'ero anch'io, citato, vedi anche testimonianza di Italo Tibaldi, resa al giornalista Marco Barberis e pubblicata dall'Avanti 4 maggio 1971, ripresa da analogo documento dell'agosto 1945. Fine della nota. Mino Micheli, nel suo I vivi e i morti, Milano Mondadori 1967. Il Comitato Nazionale Italiano, composto da Giuliano Pajeta per il PC, da Giuseppe Pugliesi per il PDA e da me per il PSI, già costituito clandestinamente da tempo, ora, cioè dopo la liberazione, può funzionare liberamente. Pajeta, che è passato a far parte del Comitato Internazionale, è sostituito da Vittorio Bardini, attivissimo. Pugliesi è il capoblocco degli italiani. Nel Revier, campo malati, di Mauthausen, si costituì, come informa Marsalek, un comitato internazionale. A noi risultano soltanto i nomi dei componenti, il CLN italiano, Vittorio Bardini comunista, Giuseppe Calore PDA, Mino Micheli socialista. C'è, come si vede, una sovrapposizione di nomi dovuti al fatto che il CLN del Revier era stato costituito clandestinamente prima della liberazione e che probabilmente Micheli, che era Pfleger, infermiere, nel blocco del professor Vallardi, si riferisce al momento o ai momenti successivi allo scioglimento del Revier e al concentramento di tutti gli italiani in un unico blocco nel campo principale. Tra memorialistica e storia, un libricino di Giuliano Pajeta, dal quale stralciamo alcuni periodi relativi agli avvenimenti degli ultimi giorni di esistenza del campo di Mauthausen. Giuliano Pajeta, il piano generalizzato di annientamento. Il piano di annientamento degli internati non si limitava però soltanto ai malati. In un ordine di Himmler del 14 aprile si specificava che tutti gli internati politici dovevano essere annientati. Il colonnello comandante del campo preparò in proposito un piano preciso per realizzare quest'ordine. Si trattava di far entrare tutti gli internati nei vari tunnel a Gusen e Ebensee, nei sotterranei del carbone a Mauthausen, il tutto con il pretesto di un allarme aereo più grave del solito. Poi poche bombe a gas erano sufficienti. Questo piano non fu realizzato perché il comando stesso si rese conto che nel campo esisteva una forza capace di farlo fallire, almeno parzialmente. Giuliano Pajeta, l'organizzazione segreta antifascista, obiettivi e risultati. Cosa faceva l'organizzazione segreta antifascista? Fu grazie a questa organizzazione che riuscì possibile salvare centinaia, forse migliaia, di dirigenti antifascisti dei vari paesi, mantenerli collegati e dare loro un minimo di orientamento politico, impedendo che in un'atmosfera di morte e di terrore senza nome essi si demolarizzassero. Gli amici che avevano un impiego, i dottori, i magazzinieri, i cuochi antifascisti, riuscivano a imboscare i nuovi arrivati, a trovare per loro qualcosa da mangiare, a trovare per i malati qualche medicina. Era una lotta difficilissima, in cui bisognava avere il coraggio di scegliere su tante persone votate alla morte e che si sapeva di non poter salvare tutte, i 4-5 su cui concentrare i propri sforzi per strapparli al destino che i nazi riservavano loro. Ma l'organizzazione antifascista non limitò i suoi compiti a quel lavoro di assistenza morale e materiale, che di per sé richiedeva uno sforzo e un rischio continui, il rischio di finire nella camera gas. Già alla fine del 1944 l'Organizzazione Comunista Internazionale di Mauthausen organizzò uno stato maggiore e dei gruppi particolari di combattimento. Alcuni compagni lavoravano presso le armerie delle SS, altri erano spazzini negli uffici, nei dormitori e nelle caserme dei nostri boia, sotto la direzione di un gruppo di ufficiali sovietici, spagnoli e di varie nazionalità. Questi compagni elaborarono un piano concreto di difesa della nostra vita, studiarono la possibilità di un attacco ai depositi delle armi, i dettagli dell'organizzazione militare della guarnigione, in modo che nel momento in cui il comando volesse passare allo sterminio totale degli internati, si sarebbe sviluppata una reazione tale da permettere il salvataggio del massimo di vite umane e la distruzione del massimo numero dei nostri nemici, in particolare dei capi. Questa organizzazione militare, necessariamente ristretta, era pronta ad entrare in azione verso la fine di aprile, quando il campo visse dei giorni cruciali. Giuliano Paietta, le ore difficili. Il 3 maggio il campo fu lasciato in consegna ai pompieri militarizzati di Vienna, però le SS continuavano a restare nei dintorni immediati, mentre il fronte era ancora a 50-60 km ad ovest. Furono ore difficili, quelle della preparazione della presa del campo da parte degli internati e del passaggio dalla più profonda illegalità a quel minimo di organizzazione di massa necessario per vivere e per lottare, per impedire una catastrofe generale fatta di incendi e di saccheggi, di caos e di disordine, come sarebbe con lo scatenamento di migliaia di uomini impazziti di fame e di orrore. Il 5 maggio, nel pomeriggio, un carro armato leggero americano arrivò al campo. La gendarmeria si affrettò ad alzare bandiera bianca e si volatilizzò, non senza essere stata disarmata dai nostri gruppi di combattimento. Una folla enorme di uomini che piangevano dalla gioia e dalla commozione si riversò sulla grande piazza centrale e dell'alto delle torri su cui già sventolavano le bandiere nazionali dei popoli ormai liberi. Oratori improvvisati tennero il primo comizio antifascista di Mauthausen. Ma il carro armato americano se ne ripartì e Mauthausen restò per un giorno e mezzo terra di nessuno, o per meglio dire Repubblica Indipendente Antifascista a 30 km dietro il fronte nazi. Il Comitato Internazionale, preso possesso del campo, impedì saccheggi e devastazioni, riorganizzò il rifornimento viveri, assicurò il primo aiuto ai malati, sistemò il suo esercito e la sua polizia. Più di 1500 uomini armati partirono a prendere posizione per evitare un ritorno delle SS, che avrebbero potuto fare con noi quello che fecero in altri campi che abbandonarono e rioccuparono due giorni dopo, sterminando praticamente quasi tutti gli internati. Fin qui abbiamo cercato di delineare il quadro nel quale si costituì un contropotere che esercitò la resistenza organizzata, nonché di individuare gli obiettivi, i metodi di reclutamento e i limiti. Abbiamo incontrato figure di vertice: Giuliano Pajeta a Mauthausen, Francesco Albertini a Gusen, i componenti del Comitato Italiano a Mauthausen, Vittorio Bardini, PC, Mino Micheli, PSI, e Giuseppe Pugliesi, PDA, nonché il CLN della Rivière con Giuseppe Calore, PDA, e abbiamo incontrato collaboratori che si collocano a livelli intermedi e figure di sabotatori che esercitano una funzione collaterale a quelle da noi prese in esame. Non ci siamo occupati della resistenza individuale, il più delle volte destinata a essere sommersa, ma spesso indissolubilmente collegata e intrecciata a quella organizzata e particolarmente efficace sul piano dell'esempio e del confronto morale. Vogliamo ricordare particolarmente un nome, Luigi Scala, quale emerge dal ritratto di Ferruccio Maruffi scritto per il periodico Lettera ai compagni, da cui riportiamo un breve stralcio. Periodico della FIAP, numero 11 novembre 1985. Luigi, dopo la liberazione, tiene circolo e i giovani partigiani sopravvissuti ascoltano le parole del maestro: censire i superstiti, assistere gli ammalati degli uni e degli altri, fissare i nomi nella memoria e le loro eventuali testimonianze. Luigi insiste sulla dignità come orgogliosa divisa, tale era stata nella prigionia e tale dovrà continuare ad essere. Niente manifestazioni di odio, nessun gesto inconsulto verso la popolazione austriaca. Possiamo aggiungere che anche durante la prigionia nella Rivière, Luigi Scala teneva un contegno esemplare per dignità. Via via che arrivavano i trasporti, si informava sulle condizioni politiche dell'Italia. La resistenza organizzata non era composta di soli vertici e quella individuale era molto estesa e comprendeva numerosi italiani. Come individuarli? Le fonti che suggeriamo sono la copiosa memorialistica, le storie di vita degli ex deportati residenti in Piemonte, raccolte per iniziativa dell'ANED con la supervisione scientifica dell'Università di Torino e la collaborazione degli istituti storici della Resistenza e prossimamente a disposizione degli studiosi. Potrei pure qui citare molti nomi, ma non saprei perdonarmi inevitabili omissioni. Non abbiamo pure approfondito i temi dell'acuto contrasto tra i principi della dignità della vita e l'impulso della sopravvivenza, ma riteniamo non possa sfuggire la drammaticità di detto contrasto a chi ci ha seguiti fin qui con attenta partecipazione. In questo nostro excursus nessun quadro assimilabile ai casi del blocco 20 di Mauthausen, rivolta, fuga, cattura e massacro di prigionieri K del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau, delle rivolte di Treblinka e Sobibor, dei ghetti di Varsavia e di Białystok. Chiudiamo qui la parte generale e quella dedicata a Mauthausen e dipendenze della nostra relazione. Riteniamo di aver compiuto, pur con qualche ridondanza, per una migliore comprensione e memorizzazione, uno sforzo di sintesi non a scapito della chiarezza. Non abbiamo avuto né potevamo avere la pretesa di originalità o di completezza, limitandoci a stendere una relazione ricavata da scritti e ricerche di terzi, integrata da esperienze e ricordi personali. Abbiamo perciò denominato questo nostro lavoro cenni e riflessioni preliminari. Saremo grati a chi vorrà farci delle osservazioni e contribuire a colmare possibili lacune. pagina 33. File 6, pagina 34. Dachau. Dachau possiamo ora procedere più velocemente, perché il quadro che abbiamo tracciato per Mauthausen si adatta nelle grandi linee anche agli altri campi, per quanto concerne la condizione del prigioniero e la cospirazione resistenziale in condizioni estreme. Nelle grandi linee, e ciò non esclude che nei particolari ci siano molte differenze, ma non determinanti ai fini della nostra rapida scorsa. Siamo un po' confortati da queste parole tratte dalla prefazione di Eridano Bazzarelli alla quarantena di Giovanni Melodia. I campi di eliminazione nazisti, infatti, erano tutti strutturati allo stesso modo, una stessa mente li aveva inventati, con una diabolica conoscenza della psiche umana e una infernale capacità di toccare i centri vitali dell'anima allo scopo di distruggerla o di tentare di distruggerla. Il campo di Dachau, KLD, viene istituito il 20 marzo 1933, subito dopo la presa del potere da parte di Hitler, e di qui che si sviluppa il modello destinato a fornire l'esempio per la gestione di tutti i campi di concentramento, ed è qui che vengono addestrate le SS Totenkopf, testa di morto, alla più disumana, distaccata ferocia. È qui che si esercita la pratica dello sterminio. Ma anche a Dachau nasce e si ramifica il contropotere della resistenza, che balzerà in primissimo piano negli ultimi giorni a fine aprile 1945, ultimi giorni come quelli di Mauthausen e di Buchenwald, percorsi e agitati da una tensione stressante e dominati dalla paura. Gravano infatti le minacce dell'evacuazione e, in alternativa, dello sterminio generalizzato. Kaltenbrunner preme per questa ultima soluzione. La resistenza si mobilita, è pronta ad intervenire, ma deve trattenersi dal prendere iniziative troppo pericolose, atte a scatenare incontenibili reazioni. Il 28 il potere delle SS si affievolisce e si espande quello del Comitato Internazionale dei Deportati, costituito secondo Melodia sin dal settembre 1944. Il 29, nel tardo pomeriggio, il campo è finalmente liberato dagli americani, raggiunti sin dal 27 da una staffetta di deportati per convincerli ad intervenire prima che fosse troppo tardi. Nello stesso giorno un comando armato di deportati combatte scontrandosi con le SS a Dachau paese. Nella quarantena di Giovanni Melodia troviamo come si allacciano le maglie della resistenza organizzata all'arrivo di un nuovo trasporto. C'è un doppio rischio da parte di chi cerca il contatto e di chi aderisce, soccorre l'intuizione. Zachariades, esponente comunista greco appartenente all'organizzazione, affronta il rischio, sfidando anche, non senza conseguenze, viene massacrato di botte, i divieti vigenti nel campo che impediscono questi contatti, e si fa dare da Melodia, che a sua volta riesce a superare gravi perplessità. Il nome suo è quello di 9 compagni, i più politicizzati. La prova della validità del contatto e dell'efficienza dell'organizzazione si avrà più tardi, quando Melodia e i 9 compagni già allineati per partire con un trasporto vennero chiamati fuori dalle fila e rinviati nella baracca di provenienza. L'organizzazione vuole trattenere nel campo principale gli uomini che possono dare un contributo alla resistenza, salvandoli dai pericoli di un cattivo trasporto, e gli aderenti all'organizzazione hanno l'audacia di emettere un ordine falso, come racconterà Melodia nel suo secondo libro. con le attitudini cospirative che Melodia ha acquisito nei 5 anni di detenzione nelle carceri fasciste, per aver tentato di partecipare alla guerra di Spagna dalla parte repubblicana contro Franco e i fascisti fiancheggiatori, si intrecciano quelle personali. Non esiste situazione umana nella quale non sia possibile fare qualcosa di positivo, è la massima cui si ispira Melodia. E all'aderenza a questa massima Melodia unisce la capacità di un'acuta osservazione e la volontà di non arrendersi e di inceppare quei congegni, mettere qualche zeppa in tanta perfezione, intendendo la diabolica efficienza nazista nella distribuzione del fisico e della personalità dei prigionieri. Possiamo a questo punto fare 2 deduzioni per comprendere il formarsi di contropoteri nei campi. La resistenza individuale fisica e morale, le qualità personali sono requisiti essenziali per essere notati e chiamati a far parte dell'organizzazione. I comunisti, come abbiamo già visto in Mauthausen e come vedremo in Buchenwald, ne formano la struttura portante, ma non adottano chiusure settarie, cercando aderenti all'organizzazione anche in altre aree ideologiche. Melodia non è comunista. Il secondo libro di Giovanni Melodia, sotto il segno della svastica, Gli impianti nel campo di Dachau, Milano-Mursia 1979, si chiude con il resoconto di un suo colloquio con un deportato genovese, analogo a quello tra lui e Zaccariades. Contano moltissimo per Melodia al carcere italiano l'aver fatto parte, sempre in carcere, del Comitato Militare Internazionale, italiani, jugoslavi, greci, montenegrini, e aver partecipato all'insurrezione del carcere, aver tenuto in campo corsi di storia, di politica, di economia, e Melodia raggiungerà una posizione di vertice e farà parte del Comitato Internazionale del campo di Dachau. Oltre ai 2 libri citati, dobbiamo a Melodia un rilevante commento alla relazione del colonnello W. Quinn della 7ª Armata USA, datata 30 aprile 1945, sul campo di Dachau, Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e sull'internamento, numero 1 del 1964. Detto commento allarga la nostra conoscenza dell'attività cospirativa con particolari molto pregnanti. Riepiloghiamo. Le cautele cospirative, anche tra persone in rapporti di stretta collaborazione, le comunicazioni sono in forma orale, i nomi mandati a memoria, i salvataggi che, salvo eccezioni, sono compiuti all'insaputa degli stessi interessati, il formarsi e il dissolversi dei legami in una permanente situazione di precarietà e di rischio, i gravi rischi cui vanno incontro i resistenti, dalla tortura all'impiccagione, per procurare ai compagni medicinali sottratti alle scorte degli SS viveri e vestiario organizzato nei magazzini. Il commento, fonte significativa per una storia della deportazione, contiene anche un prezioso elenco di nomi. Pietro Pascoli in I deportati, pagine di storia vissuta, Venezia, Istituto Tipografico Editoriale San Nicola di Lido, 1960, in distribuzione presso la Nuova Italia, Firenze. Dopo averci informato che Giovanni Melodia era stato chiamato a far parte del Comitato Federale Internazionale, ci dà il seguente organigramma del Comitato Italiano alla Liberazione del Campo di Dachau. Presidente Giovanni Melodia di Milano. Membri: colonnello Scotti Luigi di Milano, padre Manziana Carlo di Brescia, dottor Faustino Barbina di Udine, ingegner Ettore Ziegrist di Genova Pegli, avvocato Egidio Zoratti di Udine, Don Giovanni Forlin, parroco di Terra Negra, Padova, Cortolezzis Ferdinando di Treppo Carnico, Udine, Cappellani Fabio di Catania, Tenente Colonnello Ughi Ugo di Genova, Segretari, Sottotenente Pilota Civada Ferdinando delle Puglie, Dottor Franco Davide di Trieste, in realtà è di Torino, Ragionier Paolo Spezzotti di Udine, Marinaio Borisi Narcisio di Trieste, Redattore del giornalino Gli Italiani a Dachau, Sbardella Mario di Roma. Pascoli ci dà anche questo sconvolgente quadro di Dachau alla liberazione. 4.000 cadaveri ammucchiati sulle tradotte in arrivo davanti al crematorio e lungo i viali del campo che attendevano il loro turno per passare ai forni crematori, 7.000 malati di cui 5.000 nel Revier e 2.000 nei blocchi, tutti gli altri prigionieri ridotti ad ombre umane. Per la resistenza individuale un nome a noi caro, quello di padre Manziana, racchiuso nel blocco dei sacerdoti concentrati a Dachau per interessamento della Santa Sede. Stralciamo dalla testimonianza di padre Manziana nel volume dei saggi sulla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Nota Cereia e Mantelli, La deportazione nei campi di sterminio nazisti, studi e testimonianze, Milano Angeli 1986. Non sarà facile fare una storia compiuta della efferatezza nazista, specialmente nei lager, ma non sarà nemmeno più facile fare quella della bontà che rifulse sino all'eroismo, anche perché il bene tende a nascondersi umilmente. Se da un lato troviamo ancora gente incredula dinanzi a ciò che si può documentare degli orrori programmati e orchestrati cinicamente dai nazi, che pur punivano drasticamente chi riusciva a renderli di pubblica conoscenza, dall'altro constatiamo che pochi immaginano le risorse dell'amore in quella situazione drammatica dove l'istinto della sopravvivenza poteva chiudere in un arido egoismo. Se sono ancora vivo, nonostante la tremenda prova della deportazione da Dachau, è perché la mano della provvidenza mi è venuta incontro grazie alla carità fraterna. Anche quando l'altruismo eroico non può salvare o giovare a qualcuno, l'atto di chi ha donato la propria vita per gli altri rimane sempre nel suo valore incancellabile ed esemplare. Ci eravamo inizialmente proposto un solo nome, ma come non soffermarci un momento sulla figura di Faustino Barbina, che fu a lungo vicepresidente dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Sterminio Nazisti, cattolico, padre di una numerosa figliolanza, partecipò alla resistenza italiana nella città di Udine, accettandone i rischi per un intenso bisogno etico-religioso degno dei primi cristiani. E a Dachau fu deportato anche Sante Garibaldi, nipote dell'eroe dei due mondi, che fedele alle tradizioni di famiglia aveva preso parte attiva alla resistenza in Francia, dove era emigrato per antifascismo. Alla figlia signora Annita Garibaldi Jallet, presente in sala, un deferente tributo di fraterna comprensione e solidarietà da ex deportato a familiare. Per un'estensione della ricerca rinviamo, come già a proposito di Mauthausen, e valga l'osservazione anche per Buchenwald, alla memorialistica e alle storie di vita dei deportati a Dachau, ricercando tutte le testimonianze possibili, superfluo ammonire che bisogna far presto. Pagina 38. File 7. Pagina 38. Buchenwald. Nel nostro trittico di morte, di infamia e di gloria, ecco il campo di Buchenwald, fondato nel 1937, dove gli italiani, come negli altri campi, arrivano a partire dall'autunno del 1943, con l'eccezione dei combattenti di Spagna e degli antifascisti emigrati in Francia. Anche a Buchenwald si forma un contropotere, con ai vertici in prevalenza elementi comunisti. Anche a Buchenwald, e specialmente a Buchenwald come ad Auschwitz, la lotta per sottrarre ai triangoli verdi, delinquenti comuni, le posizioni influenti sulla vita dei prigionieri e sostituirvi i rossi politici. Anche a Buchenwald l'incubo della eliminazione totale, delle marce della morte, dell'eccidio dei politici, gli eccessi nel vicino campo satellite di Ortwur, dove qualche giorno prima della liberazione di Buchenwald sosterrà Eisenhower, impietrito dall'orrore e dallo stupore, allarmano i prigionieri. Nota: il 2 aprile Himmler aveva dato pieni poteri al comandante di Ortwur di eliminare i politici particolarmente pericolosi e i delinquenti comuni, ma di non toccare gli ebrei. Il resto del campo doveva venire evacuato e 12.000 prigionieri furono sospinti a piedi verso Buchenwald, dove i sopravvissuti arrivarono il 5 aprile. Lungo la strada, esecuzioni anche da parte della gioventù hitleriana e di donne, a Ortwur rimasero 1.500 cadaveri. Fine della nota. Dal 4 all'11 aprile 1945, estrema tensione nel campo di Buchenwald e paura diffusa. Le SS dei deportati, i deportati delle SS, l'interrogativo: che cosa ordinerà Himmler? La popolazione di Weimar, che teme il dilagare dei deportati, e ancor più terrorizzati i civili tedeschi, che sovraintendevano i lavori dei deportati nelle officine. Paura dell'evacuazione, che non poté essere totalitaria per le difficoltà frapposte dalla resistenza, ma che a più riprese raggiunse i 26.000 uomini sui 47.000 nel campo all'inizio del mese. La resistenza diede altre prove di determinazione con il rifiuto dell'appello di rispondere alla chiamata al portone principale di 46 politici, evidentemente destinati a essere uccisi, con la protezione degli ebrei, e si tenne pronta a combattere in tutte quelle tragiche giornate. L'organizzazione di difesa, OMS, Organizzazione Militare Segreta, è equipaggiata con armi sottratte all'armeria delle SS dopo il bombardamento del 24 agosto 1944, accuratamente conservate e nascoste, dispone di piani insurrezionali razionalmente concepiti che assegnano compiti precisi ai vari gruppi in cui è suddivisa. Il giorno 11 il ritiro delle SS e l'occupazione del campo da parte dei deportati armati e l'arrivo degli americani. Sugli avvenimenti del giorno 11 le seguenti versioni. Walter Bartel, in Il dovere di testimoniare. Quale ex presidente del Comitato Internazionale Clandestino del Lager di Buchenwald, dichiaro senza equivoco e con decisione quanto segue. Nei giorni 4 e 5 aprile 1945, la Terza Armata USA occupò la città di Gotha in Turingia, distante 25-30 km dal KZ Buchenwald. Si poteva supporre che entro 2-3 giorni le truppe USA avrebbero liberato il KZ Buchenwald. Questo non avvenne. Le truppe USA si fermarono a Gotha fino al 10 aprile. Nel frattempo la Kommandantura SS costrinse quasi 30.000 prigionieri a marce di evacuazione da parte delle truppe USA non si verificò alcuna azione per evitare queste marce verso la morte. Il 10 aprile 1945 alcuni reparti delle truppe USA cominciarono a mettersi in moto a mezzogiorno dell'11 aprile da parte del Comitato Internazionale Clandestino del Lager fu rivolta all'Organizzazione Militare Internazionale che per anni aveva raccolto delle armi illegalmente la richiesta di iniziare l'attacco. A questo momento non si trovava ancora alcun soldato americano nel KZ Buchenwald. Fra le ore 14 e 16 tutti gli appartenenti alle SS furono cacciati dal lager, 220 fatti prigionieri e il 13 aprile consegnati a un reparto dell'esercito USA. Nessun soldato USA ha partecipato alla liberazione del KZ Buchenwald. Con ciò non si intende esprimere sottovalutazione alcuna nei confronti della liberazione dell'Europa occidentale da parte delle truppe alleate. Nella versione di W. Bartel le parole, senza equivoco e con decisione, reagiscono energicamente alle seguenti dichiarazioni nella medesima sede di Torino di Hermann Langbein in Il dovere di testimoniare. Nessuno mette in dubbio che la resistenza organizzata a Buchenwald abbia svolto un'attività di primo piano, salvando la vita a molte persone, e mi riferisco a testimoni che non erano comunisti. Il loro giudizio è dunque importante, perché questo movimento di resistenza era guidato da comunisti tedeschi. Hanno scritto in proposito Eugen Kogon nel suo libro Der SS-Staat e Benedikt Kautsky, che lui pure non era comunista. Da un certo tempo a questa parte, sulla fine del campo di Buchenwald, vengono fornite versioni diverse. Alcuni affermano, e lo abbiamo sentito ieri, che Buchenwald si è liberato da sé, altri non sono d'accordo. Quando ci troviamo di fronte a pareri discordi, penso sia opportuno rifarsi a fonti scritte immediatamente dopo la liberazione di Buchenwald, che è avvenuta l'11 aprile 1945. Dato che i tedeschi erano ancora in quarantena nel campo, hanno sicuramente avuto il tempo di scrivere. Vorrei leggervi soltanto due brevi frasi. Sono del prigioniero di Buchenwald Hans Eiden, un comunista tedesco che, secondo unanimi testimonianze, ha svolto un ruolo veramente eccezionale. Egli è stato il primo internato del campo di concentramento a poter usare il microfono del campo. Le prime parole che pronunciò furono: «Compagni, siamo liberi. I banditi delle SS sono fuggiti di fronte ai nostri liberatori dell'esercito americano». E il giorno successivo, durante una festa, lo stesso Eiden ringrazia specificatamente i nostri liberatori dell'esercito americano, perché ora si deve fare dimenticare in qualche modo questo ringraziamento. So che non è una parzialità. Durante gli anni della guerra fredda certuni non volevano ammettere il fatto che i comunisti avessero svolto un ruolo eccezionalmente importante e che l'Unione Sovietica avesse dato un enorme contributo alla liberazione dal nazionalsocialismo, mentre altri non volevano ammettere che anche gli americani avessero contribuito alla liberazione. Per quanto concerne il passato, dobbiamo cercare nella nostra cerchia di giungere alla verità, non solo per amore della verità storica, ma anche per eliminare qualsiasi contraddizione che altri potrebbero sfruttare con le loro manipolazioni. Ed ecco la versione di Eugen Kogon. Mercoledì 11 aprile, verso mezzogiorno, c'erano ancora 21.000 deportati nel campo. Le condizioni erano favorevoli per un'azione efficace con le armi, ma le SS non intervennero più. Alle 10.30 il primo capo campo dichiarò al primo anziano di campo che Buchenwald sarebbe stata abbandonata senza combattimento. Questa dichiarazione aveva qualche peso, ma d'altra parte si sapeva che le SS avevano chiesto al campo di aviazione di Nora, situato a poca distanza, degli aviatori per distruggere il campo a volo radente. Tutti i deportati armati rimasero in stato di allarme quando un'ora più tardi, circa, gli altoparlanti invitarono tutti i membri SS a raggiungere immediatamente i loro servizi fuori dal campo. L'angoscia fu al colmo. Poco tempo dopo le SS incominciarono a ritirarsi, i dadi erano gettati, rimanevano soltanto le sentinelle sulle torrette, ma verso le 15, avvicinandosi il rumore della battaglia, esse si ritirarono nella vicina foresta. Allora i compagni della guardia del campo, che si tenevano nascosti con le loro armi, tagliarono immediatamente i fili spinati, occuparono le torrette, si impadronirono della grande porta del campo e alzarono bandiera bianca sulla torre numero 1. Fu così che, arrivando da nord-ovest, i primi carri americani trovarono Buchenwald liberata. Il nostro compagno di deportazione, Renato Bertolini, dà la seguente versione. Nota: Triangolo Rosso, aprile-maggio 1975. Questo racconto di Renato Bertolini è svolto in maniera più estesa, ma sostanzialmente identica, sull'Unità dell'11 aprile 1974. Fine della nota. Noi conoscevamo i metodi delle SS all'avvicinarsi del fronte. Sapevamo quello che avevano subito gli internati evacuati dai campi della Polonia e della Prussia. Eravamo sicuri che ci avrebbero sterminati. Gli ultimi 10 giorni di Buchenwald furono veramente terribili. Gli alleati erano arrivati nei pressi di Eisenach. Ci separavano da loro circa 70 chilometri. Il comandante del campo di Buchenwald, Max Schobert, era deciso a far evacuare il campo. Noi ci opponemmo, cercando di temporeggiare, disorganizzando i servizi, eccetera. Però non fu possibile impedire che fossero portati via 22.680 internati, fra cui tutti i prigionieri di guerra sovietici che ancora erano nel campo. Ignoriamo la loro sorte. Sappiamo soltanto che un treno con circa 8.000 persone raggiunse le linee alleate. L'insurrezione. La nostra lotta attiva durò 10 giorni e ci permise di salvare soltanto una parte di prigionieri e di resistere fino alle ore 12:10 dell'11 aprile 1945, momento in cui venne dato l'ordine di insorgere. 10 minuti dopo, i fili spinati attraversati dalla corrente furono attaccati in 5 direzioni. Le SS furono prese dal panico. I massacratori di uomini scappavano come vili, non si difendevano più, e in meno di mezz'ora tutti i focolai di resistenza furono liquidati. Un'ora più tardi, 5.000 internati, con le armi strappate al nemico, rastrellarono la zona intorno al campo. Lo stesso giorno, all'imbrunire, a 2 chilometri dal campo, sulla strada che conduce a Weimar, le nostre avanguardie si congiunsero con la prima autoblinda americana. L'insurrezione si concluse vittoriosamente. Le nostre formazioni, per accordi intervenuti con il comandante delle avanguardie alleate, mantennero la sorveglianza della zona contro un possibile ritorno offensivo delle SS. 3 giorni dopo arrivò il grosso delle forze americane, alle quali consegnammo il settore liberato, i prigionieri e le armi catturate al nemico. Così si concludeva la triste storia del campo di Buchenwald. Noi eravamo soddisfatti di aver contribuito, nel limite delle nostre possibilità, alla lotta contro i criminali nazisti ed aver in tal modo salvato 21.000 uomini da sicuro sterminio e le prove documentate delle barbarie naziste. Una quarta versione, quella di Domenico Ciuffoli, di cui vedremo più avanti il ruolo importantissimo svolto nella resistenza a Buchenwald, tratta dall'unità dal 1 luglio 1945 e riportato da Vincenzo Papalettera nel suo Nel Lager c'ero anch'io. Il sabotaggio era organizzatissimo. Nel Grosslager i detenuti costruivano fucili, armi, pezzi delle famose V2. Si riusciva a fare un sabotaggio quantitativo e uno qualitativo. Se si doveva consegnare entro un certo termine 15.000 fucili, se ne consegnavano invece solo 8.000, allegando difficoltà tecniche. Si riusciva a sabotare qualitativamente perfino un terzo della produzione. Era difficile, ma non impossibile riuscirvi. Gli operai deportati a Buchenwald erano anche tecnicamente il fiore della classe operaia e avevano buon gioco contro i sorveglianti e gli operai tedeschi, tutti imboscati, figli di papà, che per non andare al fronte facevano gli operai. Ma quello che veramente ha del miracoloso è l'organizzazione militare che i compagni di Buchenwald riuscirono a creare. 850 uomini di tutte le nazionalità, tutti reduci dalla Spagna e dalla lotta partigiana, la costituivano. Al momento dell'azione, in un quarto d'ora, intorno a questi 850 quadri si mobilitarono 5.000 uomini. L'armata clandestina disponeva di 84 fucili, un mitragliatore, 18 granate, un centinaio di bottiglie incendiarie, tutto materiale rubato o costruito pezzo per pezzo in officina, eludendo la vigilanza dell'SS. Quando i carri furono a 50 km dal campo, i comunisti insorsero e fecero prigioniere 250 SS. La loro forza armata era divisa in brigate, con uno stato maggiore, un servizio sanitario, un servizio informazioni. Quando gli americani arrivarono al campo, le brigate d'assalto dei compagni di Buchenwald già stavano inseguendo i tedeschi ed erano arrivati alle porte di Weimar. Poi fu costituito il CLN, furono pubblicati due giornali in lingua italiana e un bollettino del Partito Comunista. Delle versioni prese in esame, quella di Bartel e di Ciuffoli, sono sostanzialmente coincidenti. Quella di Bertolini è molto vicina a queste due, sebbene non precisi il numero dei prigionieri. Quella di Cogon sembra attribuire alle forze della resistenza, per quanto riguarda gli avvenimenti del giorno 11 aprile, la funzione di una molla tesa, pronta a scattare, senza che ci sia stato uno scontro effettivo. Langbein è sostanzialmente sulla linea di Cogon, dopo aver preso in esame nel suo libro sulla resistenza nei campi nazisti una vasta memorialistica e aver esteso la sua particolarmente penetrante ricerca con un rilevante numero di colloqui. Bettelheim è nella medesima linea di Langbein. Nota: Bruno Bettelheim, Sopravvivere, Milano, Feltrinelli, 1982. Pagina 44. File 8, pagina 44. Non sta a noi dirimere la delicata questione, che tuttavia non potevamo ignorare. La nostra lunga amicizia con Bertolini ci faceva propendere per la tesi dell'autoliberazione di Buchenwald, in armonia anche con le testimonianze di Bartel e Ciuffoli. Ma l'attenta lettura di Langbein e la riflessione sul metodo di ricerca e sulla sua tesi avvalora il dubbio e accresce il tormento dell'estensore di queste note. Bettelheim, che definisce l'autoliberazione di Buchenwald un mito e si basa come Langbein in lager fino all'ultimo giorno, ma non a Buchenwald, sulle testimonianze, è stato dimesso dal campo molto tempo prima, quando era ancora eccezionalmente possibile. Senza intaccare la buona fede di alcuno, eccesso di patriottismo di gruppo o di partito da una parte, understatement o spirito polemico dall'altra, nel momento di congedare questo scritto, Ferdinando Zidar ci informa di aver inviato al Triangolo Rosso periodico dell'ANED numero 567 maggio-giugno-luglio 85 la seguente informazione. È stato reso noto un interessante documento recentemente scoperto dalla storica americana Melle Paula Schwartz negli archivi nazionali di Washington, sezione archivio militare moderno, sulla autoliberazione di Buchenwald da parte dei prigionieri stessi. Si tratta di un rapporto del servizio informazioni della 4ª divisione blindata americana che aveva occupato la zona in cui si trova Buchenwald. Esso dice: gruppi speciali d'assalto erano stati organizzati dai prigionieri per catturare i guardiani SS. Prima del nostro arrivo, i posti di guardia erano stati occupati e 125 SS catturati e tenuti prigionieri nel campo. La direzione del campo è nelle mani di un comitato ben organizzato, composto da rappresentanti di tutte le nazionalità. Il testo surriportato verrebbe a rafforzare in modo che a noi sembra non trascurabile la nostra iniziale immedesimazione nella tesi di Renato Bertolini dell'autoliberazione. Rimane la necessità di saperne di più sulla ricerca della storica americana. Le diverse approssimazioni nella descrizione degli avvenimenti del giorno 11 non sono anomale. Pochissime le persone in grado di abbracciare l'intero orizzonte al di là della piccola visuale di cui più potevano godere. Bartle e Cogan, come del resto Ciuffoli e Bertolini, erano peraltro in posizione elevata e quindi in grado di saperne di più. Le loro affermazioni sono divergenti. Bartle afferma che le SS furono cacciate, Cogan che le SS si ritirarono. Langbein ricostruisce gli eventi sulla base di accurate ricerche, visione diretta e ricostruzione entrambe soggette a quella relatività rispetto al corso degli avvenimenti di cui parla Mark Bloch nell'Apologia della Storia. Mark Bloch, Apologia della Storia, Torino, Einaudi 1981. La resistenza a Buchenwald ha avuto innumerevoli rilevanti risultati, salvando molte vite umane, ed è riuscita ad influire sul morale dell'SS, deprimendolo con la sola percezione dell'esistenza di un contropotere, e ciò anche a prescindere dall'impiego della forza al momento cruciale. Nota: il piano di azione per la liberazione di Buchenwald, agendo dall'interno, era redatto secondo le esigenze della cospirazione, ma con esperienza, precisione e tecnica militare, come si rileva dal bollettino del campo ciclostilato della sezione comunista italiana di Buchenwald, redatto subito dopo la liberazione. A nostro avviso, la resistenza nelle condizioni che conosciamo ha una valenza sovrumana e che possa essere stata immaginata, organizzata e attuata ha dell'incredibile, come hanno dell'incredibile le condizioni di vita e di morte nel lager nazista. La resistenza, costringendo i singoli deportati a farsi forza per essere all'altezza dei delicati e rischiosi compiti loro assegnati, impegnandoli con scopi precisi, ha impedito che molti si lasciassero andare sopraffatti dalle insuperabili difficoltà e ha rafforzato quel grande fattore di sopravvivenza che si compendia nel fare il possibile per ritornare, per adempiere al dovere di testimoniare. Queste alte espressioni di umanità si sono manifestate e le infamie perpetrate nei lager appartengono anch'esse alla realtà. Dobbiamo quindi rendere onore alla resistenza e il miglior modo di rendere questo onore è calarsi con lo spirito nei tempi e nei luoghi, nelle circostanze nelle quali la resistenza ha operato e condannare ora e per tutti i tempi a venire le nefande imprese dei nazisti. Hitler voleva il millennio e lo avrà. Ai vertici dell'organizzazione della resistenza nel campo di Buchenwald, gli italiani Domenico Ciuffoli, Renato Bertolini e Ferdinando Zidar e, se non proprio ai vertici, in posizione eminente Fausto Pecorari, medico. I primi tre comunisti, Pecorari cattolico, cassiere a Trieste del CLN in rappresentanza della DC. Sarà, dopo la liberazione, vicepresidente della Consulta. Il libro Buchenwald, Mannung und Verpflichtung, ospita due relazioni stese nel 1957, una di Bertolini e una di Pecorari. Stralciamo e riassumiamo da Bertolini. Il primo gruppo compatto di italiani, 125 persone, arrivò dalla Francia il 19 gennaio 1943, assieme a un gran numero di francesi. La maggioranza aveva partecipato alla guerra di Spagna o alla resistenza quali emigrati antifascisti in Francia. Di questo primo gruppo faceva parte Domenico Ciuffoli, già membro del Comitato Centrale del PC e successivamente membro del Parlamento, Renato Bertolini, già capitano della 12ª Brigata Internazionale Garibaldi in Spagna, un francese che aveva conosciuto in Francia Domenico Ciuffoli, prese il primo contatto con gli italiani. Come atto iniziale venne costituita una sezione del PC organizzata in gruppi di tre uomini con un responsabile per ogni gruppo. Il comitato della sezione era formato da Ciuffoli con il compito di mantenere i contatti con l'organizzazione internazionale, Bertolini, Sarpi, nome di battaglia, e Zidar, compagni di provata capacità cospirativa. Essi mantenevano i rapporti con tutti gli italiani, senza eccezione, per infondere coraggio e dare tutta la possibile assistenza. Per effetto della collaborazione con l'organizzazione di altri paesi, gli italiani poterono fruire della solidarietà internazionale e partecipare alla suddivisione dei pacchi viveri che i francesi ricevevano dalla Croce Rossa Internazionale e i cechi e i tedeschi dalle famiglie. Fausto Pecorari. Nel mese di ottobre 1944 si costituì il Comitato Nazionale Italiano di Solidarietà e Zidar chiamò a farne parte Pecorari e La Rocca. Ogni blocco aveva un suo fiduciario. Pecorari, medico, aveva maggiore possibilità di spostarsi e venne nominato cassiere e distributore delle elargizioni raccolte dagli altri due. Oggetto della raccolta era il Lager Geld, moneta convenzionale, spendibile nel campo e valida per acquisti di sigarette e tabacco, in misura ovviamente assai limitata, allo scopo di reciproco controllo di ogni operazione di raccolta e di distribuzione. Veniva fatto circolare tra i prigionieri italiani un preciso dettagliato rendiconto. Fausto Pecorari riferisce anche sulla vita religiosa nel campo, che doveva scontrarsi con severi divieti. Un mese prima della liberazione, un prete tedesco scoperto con un oggetto di culto fu rinchiuso nel bunker dove morì. Dopo l'invio in massa dei religiosi a Dachau, qualche prete, eccezionalmente rimasto, riuscì a celebrare la messa, a distribuire l'Eucaristia e ascoltare le confessioni. sempre in segreto e nei modi più strani, con l'assistenza dei laici nei luoghi e negli orari impensati, un espediente per procurare l'estrema unzione era la richiesta da parte del sacerdote se il deportato aveva la febbre e, toccata la fronte, in apparenza per sincerarsi, la ungeva furtivamente con l'olio consacrato. Anche a Buchenwald la resistenza individuale ha il suo ruolo essenziale e fa da supporto alla resistenza organizzata. Citiamo un solo esempio, quello di Luigi Cosattini, Bruno Vasari, a ciascuno il suo, quaderni della FIAP Roma 1987, uno dei fondatori del Partito d'Azione nel Veneto, evaso e scomparso ai primi di aprile, durante la sanguinosa marcia di evacuazione del sottocampo di Askerleben, senza che mai sia stato possibile ricostruire le circostanze della fine. Di lui due testimoni, Vladimiro Micheli e Boris Zidarik, hanno detto: morale alto, teneva conferenze, e Zidar. A Buchenwald vissi ancora qualche tempo con Gigi. Durante la quarantena, come noto, non si lavorava, a parte i servizi e qualche altra rara volta. Così avevamo molto tempo a disposizione e lo occupavamo largamente, con lunghi dibattiti preceduti da introduzioni che facevamo a turno sugli argomenti in discussione e che qualcuno chiamava pomposamente lezioni. Tra gli argomenti discussi, la rivoluzione francese e naturalmente il fascismo e il nazismo. La folta cerchia di ascoltatori apprezzava molto l'esposizione piana ma ricca di contenuto di Gigi. La discussione era animata. Ricordo che le opinioni spesso divergevano. Io non condividevo pienamente, ad esempio, l'analisi sul fascismo di Gigi, ma proprio le divergenze davano ricchezza al dibattito e modo di approfondirlo. In quarantena potevamo fare queste cose, che però bruscamente finirono quando passammo nel cosiddetto grande campo. Soltanto qui cominciò la vera, durissima vita da deportati. E anche in questa durissima vita Luigi Cosattini continuò ad assistere moralmente i compagni, come altre testimonianze confermano. Vediamo ora di classificare le forme di resistenza, senza peraltro racchiuderle in uno schema rigido e tenendo conto soprattutto degli intrecci e delle sovrapposizioni tra resistenza individuale e resistenza organizzata. Resistenza individuale, a favore di se stessi. Di se stessi e di altri, materiale e o morale, in senso a un gruppo omogeneo o eterogeneo indifferentemente. Contro il nemico, sabotaggio individuale. Resistenza organizzata, a favore di compagni, aiuto in viveri, in medicinali, sostegno morale a individui e a gruppi, assegnazione ad un posto meno pericoloso, sottrazione a un grave pericolo, difesa offesa, organizzazione militare segreta, OMS, contro il nemico, sabotaggio programmato. Nella resistenza individuale è prevalente l'inclinazione altruistica, che peraltro non esclude la motivazione politica. Nella resistenza organizzata all'inclinazione altruistica si aggiunge e anche si sovrappone l'indirizzo di lotta al fascismo e al nazismo nel campo da proseguire anche dopo la deportazione. Resterebbero da esaminare i processi per procurarsi mezzi per gli aiuti materiali a terzi. Con tristezza, ma anche con orgoglio, ci siamo chinati su questi abissi dove una umanità calpestata ha saputo resistere con ferrea volontà, sostenuta dalla fiducia nella vittoria, poiché la nostra causa era quella dell'umanità e del progresso, ha detto Renato Bertolini, ben consapevole peraltro dei pericoli cui i resistenti si esponevano. Ma lo sdegno per le infamie che abbiamo visto e udito, per le sofferenze dei nostri compagni e delle loro famiglie, non è diminuito, non può diminuire e non diminuirà. Cerchiamo di tradurlo in una forza positiva e gettiamoci a lavorare con tutte le energie di cui siamo capaci, che ancora ci rimangono, per promuovere la compilazione di una storia della deportazione italiana. Quegli uomini che abbiamo nominato lo meritano, le vittime lo richiedono e noi ci sentiamo debitori. Sappiamo però che si tratta di un'impresa di grandissimo impegno ed estremamente urgente, poiché, come ha detto De Buard, l'étude exhaustive du système concentrationnaire sera faite par notre génération ou elle ne le sarà jamais. E da allora, da quando cioè scriveva De Buard, sono passati più di 30 anni. Pagina 49. File 9. Pagina 51. Appendice. Bollettino della sezione comunista italiana di Buchenwald. Come hanno partecipato gli italiani alla preparazione e all'attività dell'organizzazione militare segreta del KLB? Non è possibile dare qui con più dettagli tutto il lavoro svolto in senso del OMS. Dunque daremo un riassunto che permetta ai compagni tutti di farsi un'idea chiara di come è stato possibile, in situazioni così difficili come quella del KLB, sotto sorveglianza delle SS e sotto il controllo costante degli agenti della Gestapo, formare una organizzazione, mantenere segreto per gli anni, costituire dei depositi d'armi, preparare i piani, prevedere tutti i casi e passare all'azione nel momento giusto, e riuscire così a salvare la vita di 21.000 internati destinati all'ultimo momento ad essere sterminati. I compagni apprezzeranno ancor più di questo sapendo che l'11 aprile non si erano ancora notati casi di demoralizzazione nella Wehrmacht e nessun caso di rivolta si era verificato nei campi in Germania, di questo di Buchenwald. Il 19 gennaio 1944 arrivò dalla Francia il primo gruppo di comunisti italiani. Un mese dopo il nostro arrivo e dopo aver preso il contatto politico, siamo stati invitati a partecipare a una riunione nella quale i compagni tedeschi ci hanno messo al corrente dell'esistenza di una organizzazione di difesa che denominiamo di comune accordo OMS, domandandoci la nostra partecipazione. Noi accettammo ed iniziammo il lavoro. Furono formati due gruppi composti dei migliori compagni del campo. In seguito alla venuta a Buchenwald di un gruppo importante di compagni di Trieste, il nostro effettivo salì da 2 a 4 gruppi in seguito al reclutamento. Nello scorso mese di febbraio riorganizzammo la nostra OM, che risultò formata di 5 gruppi e un S.M. Ogni gruppo aveva dei compiti ben definiti, sia per quello che concerneva la mobilitazione delle forze italiane, sia nel lavoro politico di preparazione, assegnando ad ogni gruppo un obiettivo, sia nel piano 1 come nel piano 2. L'O.MS, che doveva servire a inquadrare tutti gli italiani antifascisti di Buchenwald, si formava come segue: un comandante, un aggiunto, un agente di collegamento, un gruppo, un capogruppo e 4 uomini, 2 gruppo, un capogruppo e 4 uomini, 3 gruppo, un capogruppo e 3 uomini, 4 gruppo, un capogruppo e 3 uomini, 5 gruppo, un capogruppo e 3 uomini. Un certo numero di compagni della direzione politica che conoscevano l'esistenza della OM non furono impiegati nell'OM perché dovevano assicurare la direzione politica del resto degli italiani e provvedere alla loro mobilitazione. Altri non furono impiegati perché il loro stato fisico non lo permetteva ad alcuni per misure di sicurezza. Aggregazioni sul piano 1, piano offensivo. Il settore assegnato agli italiani, compreso fra le sentinelle 23 e 33 della catena esterna al Bahnhof o Baulager II, per la riuscita di questo piano prendono parte tre gruppi. Primo, gruppo sentinelle 28, 29, 30. Secondo, gruppo sentinelle 31, 32, 33. Quarto, gruppo all'interno del Bahnhof e del Baulager II. Terzo, gruppo di riserva. Quinto, gruppo a disposizione dell'SM del campo con compiti speciali. È evidente che con questi soli compagni non sarebbe riuscita la esecuzione del piano. Per questo ogni gruppo aveva già avuto una quantità di italiani da mobilitare nell'ultimo momento. Ogni uomo dei gruppi doveva avere con sé due antifascisti, scelti fra gli ex partigiani e fra i migliori elementi della nostra comunità. Doveva avere con questi delle relazioni tali da farseli amici in modo da condurli con sé all'ultimo momento, senza che questi si accorgano avanti del momento preciso delle vere intenzioni del suo amico occasionale. Per misure di sicurezza non sarebbero stati condotti sul luogo tutti gli italiani, ma solo lo stretto numero necessario all'azione. Fu così limitato il numero a 70 uomini. Gli altri avrebbero seguito immediatamente, guidati dai compagni che restavano ancora nel campo. L'azione dovrà essere fatta di sorpresa e le armi dovranno essere prese al nemico. I compagni si serviranno dei loro arnesi di lavoro per liquidare le prime sentinelle. Dopo questo primo periodo, la nostra azione deve svilupparsi in direzione generale del sud, avendo come obiettivo la Thuringenwald. Spiegazioni del piano 2. In caso che sia proibita l'uscita dal campo e che i comandi esterni siano rientrati, si prevede con un piano offensivo e difensivo dall'interno del campo. Il nostro compito o compito della Brigata Latina è di aprire una breccia nei fili spinati a nord del campo, fra le torri 13 e 18. Per l'operazione si dispone di 18 fucili con 150 colpi, più qualche bottiglia di liquido infiammabile, delle pinze per taglio di fili spinati, dei ganci isolanti per strappare i fili con corrente e delle tavole per servire da ponte. Per questo era già da 6 mesi istruita una compagnia francese che doveva aprire le brecce mentre il resto delle forze si avvicinava e per queste brecce uscire. Una volta fuori si doveva liquidare le sentinelle della catena tutta esterna di sicurezza e rimontare verso il sud, passando per la Guslov e il Bahnhof, attaccare le caserme dal sud mentre altre forze attaccavano dal nord, est ed ovest. Per questo piano, che diviene in seguito il solo attaccabile, sono previsti 4 casi. 1. Piano offensivo per nostra iniziativa di giorno. 2. Piano offensivo per nostra iniziativa di notte. 3. In caso di azione sterminatrice da parte delle SS di giorno. 4. In caso di azione sterminatrice da parte delle SS di notte. In caso di evacuazione è pure previsto un piano di attacco alle sentinelle ed il passaggio alla lotta partigiana. Mobilitazione degli italiani. 1. Gruppo si incarica delle mobilitazioni degli italiani del blocco numero 42. 2. Gruppo si incarica degli italiani dei blocchi 26, 32, 10. 3. Gruppo degli italiani del blocco 14. 4. Campo degli italiani dei blocchi 39, 34, 22. 5. Gruppo a disposizione del SM del campo. Un luogo di concentramento è previsto per tutti gli italiani fra il blocco 42 e 47. Segnale di movimento 1. Tutti i compagni dei quadri devono considerarsi immobilitati. Per allontanarsi dal proprio blocco devono chiedere il permesso, che possono ottenere regolarmente, come il resto delle persone del blocco. 2. Tutti i compagni dei quadri devono restare nei loro blocchi. Non si allontaneranno per nessun motivo. La notte possono dormire vestiti. Uno per ogni gruppo dovrà fare la guardia e sapere dove dormono tutti i componenti del gruppo. 3. Pronti a passare all'azione in 15 minuti. Mobilitare dei compagni e simpatizzanti già previsti. 4. Concentramento nel luogo assegnato in attesa di essere impiegati nella lotta. In questo lavoro di preparazione e nell'azione stessa, che i compagni conoscono, la nostra piccola comunità ha assolto con onore i compiti affidatogli. Pagina 54. File 10, pagina 55. Bibliografia. Folke Bernadotte, La fine, Milano Gentile, 1946. Anna Bravo e Daniele Ialla, a cura di La vita offesa, Milano Angeli, 1986. Autori vari. Spostamenti di popolazione e deportazione in Europa, 1939-1945. Atti del convegno di Carpi, Bologna, Cappelli, 1987. Autori vari. Sotto la direzione di Walter Bartel, Klaus Trostorff, Buchenwald, Mannung und Verklintung, Dokumente und Berichte, Berlino, Web, 1983. Paul Berben, Dachau, 1933-45, L'histoire officielle, Bruxelles, editore Comité International de Dachau, 1976. Renato Bertolini, Insorgono gli internati di Buchenwald in Triangolo Rosso, periodico della ANED, aprile-maggio 1975. Bruno Bettelheim, Sopravvivere, Milano, Feltrinelli, 1982. Ada Bufulini e Bruno Vasari, a cura di Il Revier di Mauthausen, Conversazioni con Giuseppe Calore, prefazione di Norberto Bobbio, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1992. Piero Caleffi, Si fa presto a dire fame, Milano, Mondadori, 1947, riedizione del 1954. Federico Cereia e Brunello Mantelli, a cura di La deportazione nei campi di sterminio nazisti, Studi e testimonianze, Milano Angeli, 1986. Consiglio regionale del Piemonte, ANED, Atti del convegno internazionale, Il dovere di testimoniare, Torino, 1984. Madame de Buard, Mauthausen in Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, numero 15, 16 luglio-settembre 1954. Andrea Devoto, Bibliografia dell'oppressione nazista fino al 1962, Firenze, Olsky, 1964. Andrea Devoto, L'oppressione nazista, Considerazioni e bibliografia, 1963-1981, Firenze, Olsky, 1983. Andrea Devoto, Il comportamento umano in condizioni estreme, Lo psicologo sociale e lager nazisti, Milano, Angeli, 1985. Enea Ferniani, Un uomo e tre numeri, Milano, Speroni, 1945. Vittorio E. Giuntella, Il nazismo e i lager, Roma, Edizioni Studium, 1979. Adolf Hitler, Mein Leben, La mia vita, Bologna, Pegaso, Edizioni, 1970. Adolf Hitler, Mein Kampf, La mia battaglia, Bologna, Pegaso Edizioni, 1971. Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückel, Le Chambre à gaz secret d'état, traduzione dal tedesco, Parigi, l'édition de Minuit, 1984. Eugen Kogon, Der SS-Staat, 1946, nella traduzione francese L'État SS Parigi, edizioni di Seuil, 1970. Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986. Carmine Lopes, Albori della nuova Europa, storia documentata della resistenza italiana in Germania, Roma Idea, 1965. Hermann Langbein, La résistance dans les champs de concentration nationale socialiste, 1938-1945, Parigi, Fayard, 1981. André Malraux, Anti-Memoirs, Parigi, Gallimard, 1967. Hans Marsalek, Mauthausen, Milano, La Pietra, 1977. Giovanni Melodia, o Melodia, La quarantena, Gli italiani nel lager di Dachau, Milano, Murcia, 1979. Giovanni Melodia, Sotto il segno della svastica, Gli italiani nel lager di Dachau, Milano, Murcia, 1979. Mino Micheli, I vivi e i morti, Milano, Mondadori, 1967. Ernest Nolte, Il passato che non vuol passare, Torino, Einaudi, 1987. Giuliano Paietta, Mauthausen, Milano, edizioni Orazio Picardi, 1946. Vincenzo Papalettera, Nei lager c'ero anch'io, Milano, Murcia, 1973. Vincenzo Papalettera, Tu passerai per il cammino, Milano, Murcia, 1973. Pietro Pascoli, I deportati, pagine di vita vissuta, Firenze, in distribuzione presso La Nuova Italia. Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e l'internamento, editi dall'Associazione Internazionale Ex Internati, numero 1 del 1964, 7 del 1973, 1974, 10 del 1978, 1982. Lamberti Sorrentino, Sognare a Mauthausen, Milano Bompiani, 1979. Albert Speer, Memorie del Terzo Reich, Milano Mondadori, 1971. Domenico Tarizzo, Ideologia della morte, Milano, Il Saggiatore, 1965. Bruno Vasari, Mauthausen, Bivacco della morte, Milano, La Fiaccola, 1945. Bruno Vasari, A ciascuno il suo, Roma, Quaderni della FIAP, 1987. Olga Vermeser, Migot, Le Systèmes Concentrationnaires Nazi, Parigi, Presses Universitaires de France, 1986. Marc Bloch, Apologia della storia, Torino, Einaudi, 1981. Pagina 57. File 11, pagina 59. Post scriptum. Non sono stati pochi i giusti. Eridano Bazzarelli. Ho ripubblicato questo mio intervento al convegno di Cesena, lotta armata resistenza delle forze armate all'estero, Franco Angeli, Milano, 1990, del 15 giugno 1986, allo scopo di richiamare nuovamente l'attenzione sulla resistenza degli italiani deportati nei lager nazisti, con la speranza che qualcun altro si accosti a questo tema di così grande rilievo morale e storico e faccia avanzare la ricerca. Oggi l'accesso alle fonti memorialistiche è grandemente agevolato con la pubblicazione del volume, a cura di Anna Bravo e Daniele Ialla, Una misura onesta, gli scritti di memoria della deportazione dell'Italia 1944-1993, Franco Angeli, Milano, 1994. Sono stati inoltre recentemente pubblicati 3 volumi, compresi nella bibliografia di cui sopra, atti a non esaurire la ricerca, ma ad orientarla in direzioni fondamentali per la comprensione della resistenza nei lager. Manlio Magini, Un itinerario per il lager, prefazione di Leo Valiani, Edizioni Polistampa, Firenze, 1993. Giovanni Melodia, Non dimenticare Dachau, Mursia, Milano, 1993. Ferruccio Maruffi, Codice Sirio, Fuori commercio, 1992. Questi 3 libri di notevole pregio non oscurano altre pubblicazioni di altrettanto valore, né quelle minori, che hanno tutto il merito di arricchire con nuove tessere il mosaico della storia della deportazione, ma facilitano l'intuizione della grande umanità alla base della resistenza, Magini, la coerenza senza cedimenti, il peso dell'amicizia e della cultura, Melodia, la fermezza dei propositi, gli spazi e le occasioni, Maruffi, il valore della solidarietà. Nel campo invece della storia costruita sugli scavi, nella memoria dei sopravvissuti, Marco Koslovic, I percorsi della sopravvivenza, storia e memoria della deportazione dal Adriatisches Küstenland, Mursia, Milano, 1994. Può sembrare un caso particolare, ma è più che un caso esemplare. Lo studioso che abbia letto tutto Primo Levi affronti anche queste pubblicazioni prima di iniziare una sistematica analisi delle fonti. Sento il dovere di manifestare la mia riconoscenza al senatore Arrigo Boldrini, medaglia d'oro, per la pregnante prefazione che ha voluto inviarmi con tanta bontà e cortesia, di ringraziare l'editore Franco Angeli per aver consentito lo stralcio e di inviare un amichevole saluto a Piero Vaenti, l'ispiratore del convegno di Cesena, Bruno Vasari. Pagina 60, fine dell'opera.